Prego, consiglieri, se vogliamo prendere posizione in modo da procedere all'appello, grazie. Segretario, prego.
Buonasera a tutti. Angeli William ha comunicato l'assenza, gli assente giustificato, Asghar Wasim.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente.
Catalano Domenico. Presente. Cenin Club.
Presente.
Chiesa Ivo assente. Cossali Nicol.
Presente.
Dapur Luca.
Presente.
Tardani Giovanni.
Presente.
De Gasperi Fabio. È assente. Dorigotti Michele.
Presente.
Fait Carlo. Presente. Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gamberoni Davide ha giustificato l'assenza. Gelmini Annalisa.
Presente.
Luigi Giampiero ha giustificato l'assenza. Martinelli Francesca.
Presente.
Mattassoni Irene.
Presente.
Miniucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mirandola Giulia ha giustificato l'assenza. Bullici Fation. Presente. Piccini Paolo.
Presente.
Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero assente giustificato. Robol Giulia.
Presente.
Vaccari Andrea.
Presente.
Vaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea ha comunicato ritardo. Zenatti Marco.
Presente.
Siamo in 24, quindi apriamo il consiglio. Permettetemi prima dell'apertura, anche se su stimolo anche vostro, mi imbarazza un po' dirlo, visto che siamo a fianco, mandato in forma ufficiale le condoglianze al nostro segretario, che vorrei questa sera anche, segretario, penso di fare cosa gradita a tutti voi, anche se avete provveduto, e purtroppo insomma queste tappe della vita ci colpiscono prima o poi tutte e lasciano, penso, il segno. L'altra cosa, avete visto che è scomparso anche Luigino Tosin, che dal 78 fino al 90 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, quindi questo con una dedizione, con passione enorme, però anche in questo caso penso sia corretto che come Consiglio Comunale esprimiamo un ricordo per una persona che per innumerevoli anni ha partecipato in maniera attiva alla vita politica del nostro comune. Detto ciò, purtroppo dobbiamo subito tornare a bomba su quelli che sono i lavori del Consiglio e apriamo con la prima parte, che sono le interrogazioni. Allora, è assente l'assessore Pozze, per cui alcune non possono essere trattate, a meno che non le lasciamo individualmente a lui. Quindi la prima, consigliere Catalano, sanzione per l'abbandono dei rifiuti, la rinviamo. Eccole qua. Poi abbiamo, che era già stata preannunciata la risposta già precedentemente, però non c'era stato il tempo di lettura, e soprattutto era assente il consigliere Dapor, quindi passiamo all'interrogazione che riguarda lo spostamento del fondo del PNR destinati all'ospedale Santa Maria del Carmine, dirottati su Arco. Quindi questa sera consigliere Dapor, visto che c'è, i suoi colleghi di gruppo hanno detto che l'avrebbe presentata lei, quindi prego la parola.
Grazie Presidente. Sì, come si era preso i giornali, poi dopo con l'interrogazione chiedevamo riguardo appunto lo spostamento di questi 10 milioni di euro dai lavori per l'ospedale di Rovereto all'ex ospedale di Arco. Sarebbe meglio così? Sì. Riprovo, mi sentite? Non so se c'è sempre il rimbombo? E quindi, sì, lo sento anch'io il rimbombo. Provo ad andare di... Così, va meglio? C'è ancora il rimbombo? Ecco, dicevo quindi, l'interrogazione che riguarda lo spostamento dei 10 milioni di euro dall'ospedale di Rovereto all'ex ospedale di Arco. Prima di tutto dico che ringrazio la sindaca per la cronostoria puntuale di quello che poi è successo dal momento in cui si è appreso sui giornali che la provincia ha avuto questo spostamento. Sento ancora, scusate anch'io il rimbombo, se dà fastidio, lo spostamento dei fondi. Ed è una cronostoria ineccepibile, insomma, da questo punto di vista. Abbiamo capito come è andata e abbiamo anche capito, in base alle informazioni che ci ha dato, quelli che dovrebbero essere dopo i passi successivi e quello che dovrebbe succedere con i rimanenti, i prossimi e futuri fondi, insomma, per i lavori previsti, anche con un accenno a che tipologia di lavori si sarebbero dovuti fare e si dovrebbero poi dopo fare in futuro, considerando il fatto che, come si diceva nella risposta, l'ospedale di Rovereto avrebbe bisogno anche di altri interventi molto più sostanziali, insomma, non è solamente l'impianto antincendio piuttosto che il cappotto, insomma, esterno o quant'altro. La cosa però che ci sorprendeva un attimo e noi portavamo anche all'attenzione dell'interrogazione era, pur rendendoci conto che non è il compito del Comune gestire i fondi provinciali per la sanità, questo è chiaro, ma nel momento in cui c'è una partita talmente importante per la città, ritenevamo importante il fatto che ci potesse essere un continuo comunque interesse e collegamento tra quella che è l'amministrazione comunale e la provincia, anche tramite, non solo a livello della sindaca, ma anche a livello magari degli stessi uffici tecnici, chiedendo a che punto è l'avanzamento lavori, chiedendo allora come stanno andando, come stanno procedendo le cose. In questo modo riteniamo che, al di là dell'annuncio di Fugatti dello spostamento dei fondi, che è stato così un fulmine a ciel sereno, non vedendo avanzare i lavori, quantomeno si sarebbe capito che qualcosa non stava diciamo così funzionando. Quindi, diciamo che ci prospettiamo per il futuro, è auspicabile che quando ci sono partite così importanti si mantenga questa tipologia di rapporto, perché se è pur vero quello che ho detto, e poi finisco, signor Presidente, che non è una responsabilità amministrativa dei fondi, della gestione, la sanità dal punto di vista della struttura comunale, è pur vero, come succede anche penso molte volte, non solo in politica, anche nel lavoro di tutti quanti noi, che a noi stessi vengono chiesti dei risultati che a volte a livello proprio pratico operativo non dipendono da noi, ma a noi lo stesso viene chiesto quello di prendere, di monitorare, di guardare, di capire se ci sono criticità e muoverci magari nella direzione per cercare di risolvere quelle cose che sono le nostre corde. Quindi comunque alla fine è in capo a noi il render conto del perché magari un'attività vada avanti o meno, e poi ci vengono a chiedere: hai fatto tutto quello che potevi fare per evitare questa cosa? Potevi informare prima, potevamo trovare una soluzione, potevamo parlarne. Sono tante le cose che poi in queste dinamiche possono accadere. Succede nel privato, ma riteniamo che insomma anche nel pubblico sia importante non è un sollevamento di responsabilità, è successo dopo, lo abbiamo appena saputo e quindi vabbè, insomma, ne prendiamo atto. Quindi ci aspettiamo che per il futuro su partite così, soprattutto così importanti, si possa attivare dall'attenzione degli ottimi anche uffici tecnici che abbiamo, quindi si può questo qui assolutamente demandare da un lato, e da un punto di vista politico un dialogo costante e ogni tanto una citofonata, possiamo dire, per tenere monitorate quelle che sono le cose importanti per la città. Quindi, pur ringraziando per la puntuale risposta dal punto di vista di quello che è successo, ma è stata una risposta che prende atto da quello che è successo ex post, non ci riteniamo soddisfatti per il metodo che è stato avanzato fino adesso nella modalità del lavoro. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Sicuri, non soddisfatto. Ma. Scusi, consigliere, siccome il tono non soddisfatti? Non soddisfatti. Grazie. Passiamo all'altra interrogazione, sempre dal. Che viene sempre dal gruppo Piccini Zanatti da Porra, rivolta alla sindaca, lettera dell'assessora Valduga. Prego.
Sì, grazie Presidente, ma sarò molto veloce, almeno ci spero, e cerco di essere però anche completo, nel senso che tutto nasce dal fatto che ai primi di giugno l'assessora Valduga ha inviato una lettera al mondo della scuola, diciamo così in termini generali, con una lettera sul discorso della guerra, mettiamola così in generale, per essere sintetici. E quindi si rifaceva il 2 giugno con come dire, strafalcioni di riferimento giuridico e storico. E tanto che dice che il 2 giugno il popolo italiano ha adottato una forma di governo democratico, quando sappiamo che il 2 giugno è stata la giornata del referendum Repubblica-Monarchia, e tutte e due potevano certamente avere diritto ad essere rubricate come governi democratici, anche perché anche se avesse vinto la democrazia, voglio dire, la democrazia c'è ancora in Inghilterra e nessuno si azzarda a dire cose diverse. E poi fa riferimento alla Costituzione, nacque l'articolo 11, ma vabbè, cerco di essere anche veloce e di non essere troppo scolastico, mi verrebbe da dire, visto l'argomento, ma visto anche il riferimento a chi si è rivolta l'assessora. E cioè la Costituzione è nata, stata nel 2 giugno, come dire, eletta la Costituente, e un anno e mezzo dopo è stata votata dal Parlamento e è andata in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo. Quindi, come dire, ecco, per chi vuole parlare con gli studenti dovrebbe avere più come dire, precisione, insomma, ecco. E poi, ma soprattutto quello che è grave, oltre lo dirò dopo anche, ma è nel merito di questa lettera, che parla del sistema di apartheid, di colonizzazione dei territori palestinesi e di questa relatrice speciale delle Nazioni Unite che definisce l'azione israeliana genocidio. Io non conosco, ma sarà una deficienza mia come tante. Francesca Albanese, ma non mi sembra che sia sulla scena mondiale, insomma, come punto di riferimento storico, politico. E quindi finiva la lettera dicendo che invitava appunto che nel proprio contesto di vita, lavoro e casa, e come soprattutto a scuola, dedicare lo spazio e tempo per informare criticamente i giovani su questa situazione. La cosa, devo dire, l'iniziativa è stata ritualmente molto, molto indisponente, secondo me, anche in termini di comunicazione, perché sulla stampa è apparsa il 6 giugno. Il 6 giugno c'è un bell'articolo, bello, nel senso grande, foto, eccetera, sulla mozione che la maggioranza, ma non solo, avevano portato in Consiglio Comunale il 6 probabilmente, ma che sarebbe discussa l'11 il mercoledì successivo, il 6 era venerdì, il mercoledì successivo. Il Consiglio Comunale che è stata votata a stragrande maggioranza da parte di questo Consiglio. Però c'è anche l'articolo dell'assessora, no? Apartheid e genocidio di Israele. Bene, se voi poi fate memoria, se vorrete leggere o rileggere meglio ambedue i documenti, vedreste che la lettera dell'assessora, come dire, non è equilibrata come l'è stata la mozione approvata. Come dire, non voglio andare per le lunghe, non ve la rilego, ma se voi la vedete, ad esempio, tralascia molto colpevolmente il riferimento al 7 ottobre, attacco di Hamas, i 1000+ giovani israeliani trucidati, fatti ostaggi, ancora lo sono ostaggi ancora i cadaveri, quindi lasciamo perdere sulla inumanità. Detto questo, non ci sottraiamo al fatto di dire che la reazione israeliana è certamente fuori misura. Su questo non c'è dubbio. E fra il resto, devo dire con piacere, ma non ho certo questa competenza per carità, che l'intervento del Presidente della Repubblica è stato semplicemente perfetto. Perfetto. Perché ha accennato tutte le criticità, criticità colpevoli, tutte, dalla Russia a Israele, ad Hamas, senza citarne specificatamente i soggetti, ma richiamando esattamente tutti i teatri di guerra dove nessuno escluso si comporta in maniera a volte addirittura inumana. Questo è dato di fatto. Per cui la lettera che è passata dall'assessora era una lettera ancora, come dire, tra virgolette, come dico, meno, assolutamente meno equilibrata di quella che è stata votata dal Consiglio Comunale. No, non l'abbiamo votata, ma ne riconosciamo almeno lo sforzo di equilibrio, almeno nella citazione. Ecco perché appunto siamo stati, come dire, ci siamo posti il problema, abbiamo presentato una interrogazione, proprio richiamando la situazione che dicevo, non voglio anche qui, voglio essere molto, molto sintetico e vado di corsa. E quindi si chiedeva appunto alla sindaca come giudicasse questa iniziativa nel metodo e nel merito. Non so quale sia più grave l'aspetto, certamente nel merito, perché come voi sapete, e basterebbe guardare la stampa anche quotidiana locale, provinciale, come a volte giustamente, a volte un pochino esagerando, gli insegnanti, il mondo scolastico reclamano giustamente la libertà di insegnamento, l'autonomia nell'insegnamento. E si cita molte volte la Costituzione, ma per chi male magari e da molto tempo l'ha anche studiata, che disciplina questa materia è l'articolo 33 della Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Questo è il dato di fatto. Arrivo subito, Presidente, grazie. E quindi il discorso è qua. Quindi la libertà di insegnamento, l'autonomia scolastica è un bene prezioso, ma vi immaginate se cambiano le maggioranze e dopo invece di dire che Israele è genocida dice che la Russia è da distruggere. Cioè, siamo veramente alla pazzia istituzionale, su queste cose non si può sbagliare, non si può. Come voi pensate che un organismo politico, amministrativo, possa dare indicazione al mondo scolastico di cosa parlare e di come parlare? Non a caso poi l'assessora ha avuto il plauso del sempre presente e onnisciente, no? Che dice che appunto la lettera dell'assessora è legittima e nobile, quella del Consiglio Comunale non è da dare ai ragazzi perché non corrisponde al suo pensiero. Questo, voglio dire, anche questo la dà la misura, anche qui il Presidente, no? Cioè, voglio dire, ci si permette di dire noi non l'abbiamo votata, ma comunque è un atto del Consiglio Comunale e come tale va rispettato. Lo puoi condividere, non condividere, ma quando gestisci 750.000 euro all'anno per i tuoi ragazzi, tu non puoi dire sul giornale che la mozione approvata dal Consiglio Comunale è carta straccia e non la passi ai tuoi ragazzi. La puoi non passare, ma non vai sul giornale a criticare un atto del Consiglio Comunale. Scherziamo? E dici che viceversa la lettera di assessore è legittima e nobile. Qui, chiedo scusa Presidente, però credo che sia molto importante, questo è un principio di metodo, non è possibile che le maggioranze possano influire sulla scuola nel metodo e nel merito. Siamo alla pazzia. Bene, vengo veramente, cioè il Consiglio dei Docenti, il Consiglio di classe, i docenti hanno libertà, anche i docenti, voi potreste dire che devono trattare la pace, ma il docente in aula la insegna liberamente e non c'è nessun assessore che sia al mondo che può dire cosa deve dire, come deve dire e su cosa deve intervenire. È chiaro? Cioè, su questo spero che siamo tutti d'accordo, lo so che non sarà così, ma lasciamo perdere. E quindi, dopodiché, vabbè, lascio, non voglio mancare di rispetto, c'è la risposta.
Signore, siamo 4 minuti oltre.
So che lei è comprensivo a volte e quindi le ne do atto e la ringrazio. Quindi, e finisco veramente, non siamo soddisfatti della risposta perché questo è stato un inciampo e un, come dire, un passo falso dell'assessora. L'avrà fatto in fin di bene, non mi interessa, però quando c'è nelle istituzioni. Allora, e finisco veramente Presidente, secondo me qui, lasciatemelo dire, non voglio offendere nessuno, però si vede, sapete, in giunta vi sono 2 categorie di assessori. C'è la categoria di chi fa l'assessore o l'assessora cercando di fare al meglio possibile per comunque portare avanti il programma per cui i cittadini vi hanno eletto, e questo ci sta, e ci sono coloro che pensano quasi esclusivamente ai loro voti di preferenza. Questo è il termine, perché sono iniziative di promozione personale. Presidente, la ringrazio.
Ha sforato 5 minuti, facciamo prima leggerla. Anche perché è sempre stato il discorso che io sono elastico, però un bel giorno non vorrei che la situazione sfuggisse. Sindaca.
Ma intanto non voglio riprendere il Presidente assolutamente, però veramente credo che lo spazio dato è stato uno spazio che comunque ha dato possibilità a un commento che diventa quasi un commento personale, che a mio avviso non può essere proposto all'interno di quest'Aula per la stessa precisione con cui lei dice e ritiene che esistono più categorie di assessori in giunta, cosa che a mio avviso anche questo lo considero un'interpretazione che nulla ha a che fare con la mozione di merito. Ciò detto, mi preme sottolineare questo aspetto. Naturalmente lei può essere contrariato assolutamente rispetto a questo tipo di iniziativa, può non condividere il contenuto della lettera, l'invito fatto dall'assessora nei contenuti. Questo è legittimo perché chiaramente può essere una questione, una tematica ritenuta rilevante piuttosto che no, condivisibile piuttosto che no. Detto questo, è molto chiaro all'interno di quel documento che si pone un tema di riflessione. Qui non si stabilisce come debba essere il sistema educativo delle scuole, non si impone, non si decide, non ci si sostituisce al sistema educativo formativo delle scuole superiori piuttosto che delle scuole dell'obbligo. Si pone la possibilità di rappresentare all'interno di un contesto formativo, educativo e scolastico, nella libertà di scelta mi viene da dire, degli insegnanti, delle famiglie, piuttosto che dei dirigenti, che normalmente sono quelli che da un punto di vista del vertice poi scelgono, comunque immagino, di condividere o di non condividere quelli che sono i documenti che vengono comunque proposti non solo dall'amministrazione comunale, ma dagli N enti che si propongono alle scuole. Per cui mi preme anche ribadire che gli istituti scolastici sono sollecitati molto spesso da iniziative di vario tipo che alimentano la possibilità di dibattito sulle tematiche più varie, non solo su quello che succede nei conflitti nazionali e internazionali, comunque direi molto attuali. Perché ricordo associazioni, io ho avuto un'esperienza da insegnante, quindi posso anche portarla in quest'aula, ricordo quando si parlò di pena di morte, quando si ragionò su proposte che venivano da associazioni che ponevano il tema anche sul sistema di recupero delle carceri all'interno del fatto che comunque una condanna non è una punizione, ma comunque il nostro sistema carcerario è basato sul fatto che in ogni caso c'è la possibilità di recupero, di rientro all'interno di un contesto sociale una volta scontata la propria pena. E lì c'erano progetti molto significativi. Poi le scuole scelgono quelli a cui partecipare, quelli a cui no. Per cui credo che non ci sia stato nessun atto né di imposizione né di soprattutto sostituzione, come un po' la condanna che lei fa, rispetto ad un manifestarsi come coloro che scelgono quale deve essere il sistema educativo e ciò che si deve discutere e ciò che non si deve discutere. Si tratta di conflitti in Medio Oriente, come anche quelli in Ucraina e in Russia, ma si cita in quel documento tutti i conflitti, nessuno escluso, per cui è parziale la sua considerazione, molto parziale. E si dice che questi sono temi molto attuali, molto contemporanei, siamo di fronte a un grande cambiamento da un punto di vista anche dell'interesse internazionale, globale. Perché non parlare di questi temi? Sollecitiamo una cultura della pace. Perché bisogna anche capire come sono i conflitti per comprendere tutto questo. Per cui non c'è imposizione, c'è desiderio di contribuire ad un confronto legittimo all'interno dei contesti scolastici, cosa che peraltro avviene comunque, perché vorrei anche renderle noto che in diversi contesti formativi e anche scuole si parla di queste cose, gli stessi studenti si riuniscono per parlarne, quindi l'invito dell'assessora non era né impositivo, era nella libertà più che assoluta, non si sostituiva al sistema educativo formativo e sinceramente era un tema, certo un dibattito caro a questa amministrazione, come mi viene da dire non solo a questa, insomma non le sarà non noto che questo sta diventando un dibattito mondiale. E sinceramente non è che si parlasse solo di Israele e non si parlava certo solo di Palestina, ma lì era veramente un tema di grande sensibilità, di cui è importante che studenti e studentesse maturino il proprio spirito critico, la propria opinione nella libertà delle posizioni proposte. Questo è un tema più volte inserito dentro quel contesto della lettera. Lei può non essere d'accordo, come è ovvio che sia, però mi piace anche, per chi ci ascolta, ritornare a quest'aula, quello che era il significato vero di quell'indicazione, di quella lettera, di quella proposta. Poi, nella legittimità evidentemente di ogni istituto scolastico, ogni dirigente o ogni docente, piuttosto che studente o quello che può essere, o all'interno delle suddivisioni, diciamo così, di gruppi e di realtà che ci sono dentro le scuole, ha scelto di proporre questo confronto o no, o di alimentare un dibattito su questa cosa. Però che non si passi che questa amministrazione attraverso l'assessora vuole porsi e sostituirsi al modello educativo, forse quello che noi cerchiamo di proporre è uno stimolo. Mi fa piacere sapere che finalmente sento dalle sue parole anche una condanna da parte della politica che Israele in questo momento sta. Ecco, beh, insomma, allora forse io non l'avevo inteso in modo così chiaro, perché appunto quella mozione lei non l'ha considerata importante, ma le dico che in questo momento il tema è anche soprattutto da questo territorio. Lei giustamente ha citato le parole di, ha fatto una riflessione sul Presidente Mattarella che personalmente condivido al 100% esattamente come lei, credo che sia stato magistrale il suo intervento, l'ho condiviso pienamente, ed è stato l'intervento di un grande capo di Stato che sa pesare le parole e le sa pesare anche nel ruolo che rappresenta di fronte chiaramente a un contesto come era quello della campana dei caduti, che di quelle parole ha fatto tesoro in un percorso assolutamente coerente con la propria storia. Ma torno a ribadire che l'atto e l'iniziativa dell'assessore non è stata solo giusta, è stata importante, significativa, riconosciuta di un'amministrazione che rispetto al tempo in cui stiamo vivendo prende posizione e lo fa legittimamente, come lo stanno facendo tantissimi comuni, ma non impone nulla. Propone una riflessione, e proporre le riflessioni, se non è fare politica, vorrei sapere che cosa sia.
10 secondi.
Sì, grazie Presidente. Ma vede, Sindaca, allora innanzitutto io non abbiamo mai contestato che il tema sia importante e che debba essere oggetto di riflessione anche nell'ambito scolastico, per carità. Quello che noi condanniamo è che un assessore vada per promozione personale a fare un'iniziativa individuale quando c'è una mozione approvata da parte del Consiglio Comunale. Perché se fosse stata in buona fede avrebbe inviato la mozione approvata dal Consiglio Comunale e nessuno avrebbe nulla da dire, ma no fare, come dire, il fenomeno e anticipare il Consiglio Comunale. Grazie Presidente.
Chiudiamo qui, sennò veramente sapete che ritengo il momento dell'interrogazione un momento di confronto democratico importante, però cerchiamo di non sforare, ok? E la prossima, l'avevo già preparata, allora, in considerazione dell'assenza dell'assessore Pozzer, saltiamo direttamente all'interrogazione del consigliere Catalano, area verde al posto dell'ex Cassamalati. Prego, consigliere.
E guardi, le chiedo cortesemente se la possiamo trattare nella prossima seduta del Consiglio Comunale, questa, se non le dispiace.
Certamente non mi dispiace, è lei che lo chiede, quindi va bene. Visto che non ce ne sono altre, ci aggiorniamo con gli ingressi che ci sono stati nel frattempo. Alle 19.34 è entrato il consigliere Zambelli, alle 19.36 è entrato il consigliere De Gasperi e alle 19.56 è entrato il consigliere Chiesa. Risultato, siamo in 27. A questo punto andiamo con la trattazione la relazione del documento unico di programmazione, c'è un errore di stampa, non è 25-27, bensì 2026-2028. Come scrutatori nomino la consigliera Bresciani e il consigliere D'Appor. Grazie. Prego Sindaco.
Sì, in realtà la trattazione del punto e oggi all'ordine del giorno prevede, diciamo così, questa sequenza di interventi. Farei prima intervenire il dirigente il dottor Festi e poi la proposta naturalmente del mio intervento politico e poi la possibilità che la Giunta in una sua unica categoria di persone, tutte assolutamente impegnate e capaci di proporre le proprie competenze all'Aula, abbiano la possibilità di entrare più nel dettaglio dei progetti. che rappresentano questo DUP 26-28, che come sapete è un atto molto importante, molto significativo, su cui poi una volta presentato potrete proporre le vostre osservazioni.
Grazie Sindaca, saluto i consiglieri. Come accennava adesso la Sindaca, e come molti di voi ormai conoscono, ma ce lo ricordiamo assieme, la normativa sull'armonizzazione contabile che ha introdotto questo nuovo strumento, essenziale strumento di programmazione, il documento unico di programmazione, prevede che entro il 31 luglio la giunta comunale presenta al Consiglio Comunale il DUP del triennio successivo. Quindi questo è l'atto che fa iniziare il cosiddetto ciclo della programmazione. E, se mi permettete, in prima battuta, come dire, ringrazio in particolare i colleghi dell'Ufficio Programmazione e Progetti Europei, Amanda Simonini e Paolo Mazzetti, che hanno compiuto in questi mesi un lavoro importante sul documento che poi troverete appunto a vostra disposizione, per i motivi anche che vi dirò, come dire, rispetto a quello che era la prassi e tradizione nella formazione di questo documento. Quindi personalmente li ringrazio per il lavoro di alta qualità che secondo me hanno fatto, assieme chiaramente poi a tutti i colleghi dei servizi che necessariamente hanno collaborato e anzi, come dire, hanno steso assieme agli assessori quelle che è il documento nella sua versione finale. Ecco, volevo dare ai consiglieri questa informazione di novità, perché quest'anno su input dell'amministrazione e della Sindaca abbiamo modificato l'impostazione del documento unico di programmazione in questo senso. Troverete nella prima parte, diciamo così, del documento, quella che contiene le condizioni esterne all'ente e le condizioni interne all'ente, di cui dopo brevemente ripercorro i contenuti, i dati e le informazioni, chiamiamole così, oggettivi o comunque di quello che l'amministrazione sta facendo. Quindi in questa parte non si trova più, come dire, il programma futuro dell'amministrazione. Quindi lì si trovano gli elementi, le condizioni esterne all'ente che riguardano l'analisi sintetica evidentemente del DEF nazionale, del DEF provinciale e l'analisi della situazione socio-economica locale. E una parte che contiene le condizioni interne all'ente, tra cui appunto i programmi e i progetti che sono in corso, ma ci tengo a evidenziarvelo, con dati ed elementi che sono oggettivi. Troverete poi dei focus che riguardano alcune tematiche e progettualità che l'amministrazione ha in corso, questo come analisi, ribadisco, delle condizioni esterne e interne all'ente che costituiscono la base su cui poi invece l'amministrazione, come elemento di novità, quindi la Sindaca e gli assessori, hanno prefigurato quella che è la visione, il programma che assessorato per assessorato intendono attuare nel prossimo triennio. Quindi, diciamo così, queste due componenti del DUP che prima erano, se posso permettermi, un po' mescolate, ora sono rappresentate, spero in maniera più efficace e chiara, in maniera più distinta, in modo che, ribadisco, trovate i dati e le informazioni, tra l'altro abbiamo cercato di renderli i più leggibili possibili anche attraverso grafici e elementi, come dire, numerici piuttosto che discorsivi, e poi invece una parte in cui appunto l'amministrazione presenta la sua visione e il suo documento politico. Chiudo dicendo che chiaramente il DUP che vi presentiamo, che l'amministrazione presenterà, ma che noi metteremo a disposizione come ufficio, è un documento che si limita alla parte strategica, perché in questa fase non ci sono le condizioni di informazioni economiche e finanziarie che riguardano il triennio a venire, che come sapete vanno a formarsi nell'autunno attraverso anche gli accordi con la provincia, e quindi, diciamo, il documento si ferma alla parte che attiene la componente strategica. Ecco, mi fermo qua anticipandovi solo che domani invierò, come dire, una lettera ai consiglieri in cui appunto comunico che il DUP è messo a disposizione dei consiglieri, dando indicazioni che per eventuali osservazioni, integrazioni, chiaramente sono a disposizione assieme ai colleghi dell'Ufficio Programmazione Progetti Europei, e come dire che le osservazioni, integrazioni che saranno poste saranno poi evidentemente valutate dall'amministrazione, dalla giunta comunale, per poi arrivare a discutere effettivamente il DUP in questa versione verso la fine di settembre, riprendendo quindi quello che è l'iter ordinario del ciclo della programmazione, che l'anno scorso, in ragione anche delle recenti elezioni, invece era stato, come dire, accelerato. Ringrazio e, come dicevo, sono a disposizione.
Grazie, dottor Festi. E consigliere Bresciani, mi potrebbe sostituire 10 minuti, per favore?
A un'ora.
Allora, grazie, do la parola alla sindaca.
Grazie Presidente. L'intervento che intendo proporvi è un intervento di natura squisitamente politica, per cui fa riferimento in particolar modo ai contenuti che troverete nell'insieme delle pagine che poi avrete modo di consultare nei prossimi giorni o comunque nel prossimo mese, e riguarda il documento unico di programmazione, che sapete essere strumento di fondamentale rilevanza e anche e soprattutto per la pianificazione dentro gli enti, e presupposto diciamo anche di pianificazione e di programmazione all'interno dei comuni, insomma dentro gli enti locali, che ci consente evidentemente non solo di valutare una cornice generale, ma di arrivare anche alla concretezza e alla parte operativa di quelli che sono i progetti che vengono messi in atto. Oggi ci riferiamo alle annualità che vanno dal 26 al 28, in particolar modo ciò che ne consegue, che vi presenteranno i vari assessori, è la prosecuzione di un percorso, di un'attuazione del programma che viene naturalmente dalle iniziative proposte dal programma di governo con cui la cittadinanza ha ritenuto di consentire la nostra elezione. Intanto mi soffermo in particolar modo su quelle che sono un po' le parole chiave o i temi chiave di cui mi avete sentito parlare più volte, ma che ancora una volta vengono riproposti nella prosecuzione di una progettualità che va avanti, e in particolar modo due tematiche fondamentali: una l'emergenza abitativa, l'altra l'emergenza del lavoro. E ripropongo questo tema perché questi due temi, perché in realtà sono anche un fil rouge che interessa più assessorati. Cioè non ci occupiamo di ragionare sul tema della casa, che è un'emergenza, solo da un punto di vista dei singoli progetti che poi cerchiamo comunque di mettere in atto, ma di fare una riflessione come un tema emergenziale del momento che interessa anche programmazione, pianificazione, riflessioni su quella che è la città che può diventare, non solo quella che è la città che è oggi e di cui cerchiamo in qualche modo di contribuire a risolvere alcune problematicità. Quindi da questo punto di vista è importante ribadire che abbiamo predisposto un ufficio dedicato che è situato all'interno del contesto dell'assessorato alle politiche sociali, che si occupa proprio delle relazioni che riguardano il mondo e l'emergenza della casa. Sapete che sono già attivi, già anche attraverso il contributo delle precedenti amministrazioni, rispetto al patrimonio edilizio residenziale che comunque Rovereto ha, che il Comune di Rovereto ha da parecchio tempo, una serie di progetti che si occupano soprattutto di emergenza sociale, che non vado recitando perché sono importanti, ma non avrebbe senso entrare troppo nel dettaglio, ma per farvi comprendere che abbiamo inteso che comunque il tema dell'abitare è un tema emergenziale a largo spettro che riguarda tutto il contesto italiano in realtà, ma simile anche in molti altri comuni, e su cui noi abbiamo scelto di riflettere non solo attraverso l'emergenza sociale, ma anche utilizzando tutti gli strumenti in campo, la collaborazione ovviamente con la comunità di Valle, che ha la competenza per quel che riguarda tutto il tema di TEA, per cui c'è anche su questo un rapporto tra politiche sociali del Comune di Rovereto e politiche sociali della comunità di Valle, che vede una grande sinergia, e la necessità di essere presenti a quei tavoli al pari del Comune di Trento per far comprendere quanto l'emergenza abitativa sia diversa in un contesto urbano come quello delle città rispetto ovviamente a un contesto di comuni più piccoli che comunque sono intorno a noi. E, ovviamente il patrimonio edilizio peraltro anche in parte restituito da ETEA durante la consigliatura precedente ci ha messo di fronte alla riflessione di una fotografia, una mappatura di quello che è il nostro patrimonio immobiliare che abbiamo prontamente realizzato, capendo anche quali sono gli alloggi da manutentare meno e quali in qualche modo da prendere in considerazione, stanziando anche all'interno della variazione successiva all'assestamento che abbiamo approvato le settimane scorse, anche delle cifre per rimettere in campo alcuni di questi alloggi nei vari progetti che stiamo comunque portando avanti, che non riguardano solo l'emergenza sociale ma riguardano l'abitare lavorativo in un confronto, in una convenzione che abbiamo messo in campo con Confindustria, che riguardano l'abitare universitario, quindi in un rapporto naturalmente con Opera Universitaria e riflettendo anche sul fatto che noi lavoriamo con enti gestori che si propongono poi per mettere in campo e per essere di supporto ad un ufficio casa che noi come competenza primaria non abbiamo dentro il comune, per cui è la voglia di costruire un progetto di rete che ha diversi attori con cui noi condividiamo, collaboriamo, lavoriamo e ragioniamo a largo spettro. Ma tutto questo non è sufficiente perché è necessaria anche una fotografia di pianificazione sulla città e questo comporterà un lavoro su cui magari l'assessore Mignucchi avrà modo di entrare nel dettaglio più avanti, proprio per far comprendere che oltre l'emergenza dell'oggi c'è la programmazione del domani e da un punto di vista dell'emergenza abitativa, del tema residenziale, sono tanti anni che da un punto di vista pianificatorio c'è un certo silenzio, ma che non riguarda solo il Comune di Rovereto, su cui c'è l'interesse anche nostro di riflettere su che cosa sia questa tematica, ma mi fermo qua e non vado oltre. E emergenza quindi abitativa ragionata, come vi dicevo, in un confronto che riguarda, che tiene insieme le varie competenze degli assessorati. Emergenza lavoro, tematica importante su cui ci stiamo confrontando non solo per quel che riguarda, voi sapete, la presenza del fondo e quindi la possibilità che SMR, la nostra multi-utilities, abbia diverse mission e anche su questo finanziamo concretamente la possibilità di soggetti fragili, che comunque continueremo a farlo, ma ci interroghiamo anche su tematiche ampie e diverse come il presupposto e i ragionamenti che riguardano per esempio gli appalti che comunque noi diamo fuori e il tema cosiddetto del salario minimo, su cui stiamo cercando di fare un approfondimento per capire come poter interagire anche dentro il contesto del nostro comune, ma questo tema è un tema che ci vede allo studio con tutta una serie di riflessioni rispetto a quello che gli altri comuni hanno fatto, ma che hanno fatto concretamente, non solo come mozione ovviamente di intenti, per capire fin dove ci si può spingere in un contesto come quello della provincia autonoma di Trento. Questo per farvi comprendere proprio anche quelle che sono le due tematiche importanti su cui noi lavoriamo. Rovereto città universitaria, altro asse fondamentale per lo sviluppo della città di Rovereto, tema che prosegue attraverso finanziamenti comunali. Tenete conto che in questa descrizione che vi sto proponendo, molti sono i bandi a cui noi abbiamo aderito, finanziamenti dei fondi, dei bandi PNRR, che ci hanno consentito di, più volte citati, quindi non torno, ma anche per quel che riguarda l'aspetto dell'edilizia abitativa, più bandi, almeno due sono da citare, ci hanno consentito di sistemare e di recuperare alloggi come i 12 alloggi in via Maioliche e come i 4 del Housing First recenti a San Giorgio. Per cui dentro questa narrazione che vi faccio, tiro dentro con questo esempio anche l'assessorato ai lavori pubblici, solo per farvi comprendere che tutte le progettualità che vengono da fondi europei, fondi nazionali, fondi di diverso tipo, noi cerchiamo in qualche modo di coglierle proprio per stare all'interno di un contesto che consente anche la manutenzione del nostro patrimonio immobiliare. E città universitaria, vi dicevo, anche su questo, importante, vi do alcuni numeri che forse non sono sempre significativi. La popolazione universitaria risulta essere all'oggi per l'anno accademico in corso di 1747 tra studenti e studentesse, e qui metto dentro tutti i percorsi universitari che abbiamo, in particolar modo psicologia e scienze cognitive e i vari ambiti connessi a questo dipartimento, che è il dipartimento più importante, poi le scienze dello sport, le scienze motorie e così altro dette, che hanno un corso propriamente laurea interateneo tra Trento e Verona e che ci vede molto presenti a manifattura, percorsi che crescono, come anche la laurea specialistica in bioingegneria che è posizionata in questo momento a Trentino Sviluppo. Altra laurea interateneo che riguarda invece non solo Verona e Trento, ma in questo caso anche Modena. Dentro in una cornice che è quello del Polo delle Scienze della Vita, quindi 1747 popolazione studentesca, 123 ricercatori, dottorandi, e quindi diciamo una popolazione di circa 2000 soggetti che gravita, a cui aggiungiamo l'alta formazione che riguarda naturalmente il polo veronesi, l'Istituto Barelli e l'ITI Marconi. Contesti che comunque programmano e costruiscono un potenziale di tecnici e di operatori che è molto necessario per le aziende e per l'industria, di cui voi sapete essere, lo vedete, la Vallagarin, fautori del PIL, sostanzialmente di una buona componente del PIL del nostro Trentino. Quindi l'obiettivo è quello di puntare ad una collaborazione sempre maggiore tra università e Comune di Rovereto, e su questo costruire un modello come quello di Unitrento, e quindi proporre un'accoglienza universitaria, una promozione di questo territorio, che sarà l'obiettivo che realizzeremo sostanzialmente nel prossimo futuro, già come in parte anche proposto da Trento e dal nostro capoluogo. Perché l'espansione universitaria a Rovereto è sicuramente una chiave di sviluppo per noi fondamentale, su cui non possiamo arretrare. In questo contribuiamo moltissimo in termini di servizi. Pensiamo solo al tema mensa universitaria, pensiamo alla fatica, ma alla necessità di piani di rigenerazione urbana, che in questo caso hanno riguardato un edificio precedentemente in possesso della provincia autonoma di Trento, su cui ci siamo proposti assieme alla comunità di Valle di lavorare proprio per costruire i servizi del sistema, ma non solo questo, pensiamo a quanto è stato messo in campo con il centro universitario sportivo, che comunque si trova e che ha vinto il bando della selezione dei campi padel e tennis, in un percorso che è molto collegato attraverso i nostri percorsi ciclabili a tutto il polo manifattura, ma a un passo anche dal nostro centro. Per cui città che culturalmente, sportivamente, per quel che riguarda anche i servizi, anche formativi, pensiamo anche al nuovo hub presente, comunque gli spazi a disposizione di studenti e anche ricercatori messi in campo da Trentino Sviluppo, c'è un sistema che vuole contribuire a crescere sempre più e svilupparsi e a proporsi come tale dentro il contesto della città, e su questo noi lavoreremo moltissimo in modo sempre più consistente, proponendoci anche come filtro tra Università di Rovereto naturalmente e Provincia Autonoma di Trento, come per esempio stiamo facendo nella relazione per quello che sarà il futuro dismesso edificio della cosiddetta Cassa Malati, su cui c'è un'interlocuzione attiva, soprattutto legata anche al fatto che Palazzo Sedrigotti comunque ha bisogno di manutenzione, e quindi la possibilità di fare in modo che quell'edificio non diventi poi l'ennesimo ex che si chiude e poi aspetta una localizzazione migliore e una rigenerazione stessa, ma capire se già quegli spazi possono essere abitati in modo diverso. Bandi PNRR anche qui in relazione col privato molto importanti, che hanno visto mettere in gioco più di 30 alloggi sul nostro territorio roveretano, particolarmente in centro storico, anche a all'oratorio Rusmini, anche nella zona di Piazza San Marco, dove c'è stata un'interlocuzione che ha promosso appunto le relazioni e che porta dentro il nostro centro, anche molto bello, una vitalità fatta di studenti universitari e di alloggi che sono stati risistemati proprio per lavorare in questo senso. Quindi la vitalità del centro è data anche dalla possibilità evidentemente di poter migliorare, sistemare e di collaborare tra pubblico, privato e evidentemente anche soggetti promotori che si pongono come interessati, sempre su quello che è un asse che noi consideriamo essere strategico. Ma oltre a questi progetti citati sopra, uno sforzo importante questa città ha cercato di costruirlo in termini anche di cura delle proprie possibilità, del proprio patrimonio, non sono, come vi ho detto, attingendo ai vari fondi, alle varie possibilità di ristrutturazione e di miglioramento del patrimonio immobiliare, ma anche la cura stessa degli spazi aperti, del verde, degli spazi urbani, della viabilità, quindi un progetto che ha riguardato finanziamenti maggiori e un modello di gestione del verde migliorato, che ha riguardato rotatorie, spazi verdi, una città più fiorita con un maggiore interesse al decoro urbano e alla sua immagine. Un motivo di stimolo anche per lanciare il messaggio che curare se stessi vuol dire anche curare gli altri, su cui c'è una grande attenzione e un grande interesse da parte della cittadinanza, che sente l'esigenza comunque anche di avere questo tipo di restituzione. E quindi anche su questo non solo un progetto che continua, maggior miglioramento di quello che saranno le potenzialità per andare anche oltre rispetto a questo modello, cercando sempre una collaborazione anche con le categorie, con le possibilità, con i privati, la messa in gioco del curare anche oltre quello che si chiede e che si rende opportuno chiedere all'amministrazione comunale, ma anche, diciamo così, un messaggio culturale di comunità che tutela il miglioramento dei nostri spazi stessi e di parte degli spazi comunque urbani, anche limitrofi, in modo che questo messaggio sia anche un messaggio di comunità. E per avere una città che comunque cura se stessa è necessario avere anche una città sicura, e il progetto legato al tema della sicurezza è comunque un tema importante, perché noi facciamo della sicurezza una tematica che è legata anche alla coesione sociale, alla cura degli spazi urbani, per cui abbiamo, come vi dicevo, già in passato fatto proposta di un progetto che riguarda una maggiore illuminazione dei parchi e attraverso il comando della polizia locale. È stato aperto il fondo della provincia, quel fondo che aveva esaurito le proprie possibilità, e quindi con il comandante Ruaro abbiamo chiesto la possibilità di attingere quei 500.000 euro messi a disposizione per un progetto di illuminazione nei due parchi che erano già stati deputati, per l'Asca e il Parco Albrione, e naturalmente anche un tema di aggiunta rispetto e di continuazione del percorso della videosorveglianza. Ahimè, tra l'altro, particolarmente richiesta, insomma, anche dai cittadini, e anche per come stimolo sostanzialmente ad avere anche sempre una maggior conoscenza dei soggetti comunque noti rispetto a certe situazioni che, come sapete, sono regolamentate dalle leggi italiane, per cui comunque in ogni caso anche la possibilità, anche laddove non si addiviene ad avere la denuncia, diciamo così, del fatto che avviene, perché non sempre è possibile averla, il progetto e la presenza delle telecamere consente almeno di individuare in certe situazioni, e questo è successo più volte, anche in collaborazione all'idea che le telecamere, il sistema delle telecamere del Comune di Rovereto possa essere messo a disposizione anche delle forze dell'ordine. Su questo il comandante Ruaro sta lavorando, in modo che possano attingere a quella rete di telecamere, o in modo da poter comunque avere la possibilità di vedere e di avere questi dati in modo, in tempo più significativamente più breve rispetto a quello che sia il trasferimento una volta che il fatto è avvenuto. Per cui ci sono delle sperimentazioni e delle possibilità su cui si sta lavorando, proprio perché è nostro interesse anche mantenere una comunità che abbia la necessità di occuparsi anche di questi temi che sono importanti per i cittadini, lo sono prima ancora per quel principio di cura che non deve essere solo negli spazi e dei luoghi, ma anche naturalmente di chi li abita. E oltre a questo, rispetto al tema sicurezza, così come è stato fatto anche dal Comune di Trento e da altri comuni, anche noi, ma questo magari ne parlerà maggiormente l'assessore Dorigotti, dentro i bandi legati alle attività di negozi ed esercizi comunque commerciali, ci sarà la possibilità comunque anche di chi ha subito spaccate o comunque manutenzione e sistemazione di quei luoghi che hanno subito sostanzialmente intrusioni di certo non gradite, di promuoversi rispetto ad un aiuto che comunque sta mettendo in ginocchio diversi esercizi. Questo lo leggiamo continuamente sul giornale. Cerchiamo in una rete di comuni di proporre anche noi alcune soluzioni che sono alcune opportunità che sono naturalmente ciò che un'amministrazione può fare, perché la sicurezza non è legata ovviamente a una competenza comunale e non si può ovviamente riuscire ad interagire come si vorrebbe, ma in una rete con chi invece la sicurezza la conosce e sa come muoversi, quindi le forze dell'ordine, il questore, il prefetto e quant'altro, agire come si può per riuscire a essere ovviamente più possibilmente vicini ai cittadini e alle cittadine, naturalmente anche agli esercizi che molto spesso sono in difficoltà per questi atti di vandalismo anche molto particolarmente fastidiosi. E arrivo ad altri tre punti molto importanti. Uno, vi dicevo, guardare la città non solo dell'oggi ma la città del domani. Il piano urbano della mobilità sostenibile, ne abbiamo parlato molto, parte, e questa sarà una riflessione che porterà non solo a un percorso di partecipazione ma a una fotografia nuova, a un pensiero nuovo di una città che vuole rigenerarsi e che vuole riragionare rispetto a percorsi che non solo sono quelli naturalmente carrabili ma anche pedonali, ciclabili, spazi della città che possono essere rigenerati, da lì suggestioni che porteranno inevitabilmente anche a possibilità di progettazioni diverse, quindi spazi che vogliamo ripensare, alcune piazze, alcuni luoghi aperti, e su questo è un piano che certamente apre un confronto importante ma quanto mai necessario, perché quello del 2013 è ormai naturalmente un piano assolutamente sorpassato. Mi preme ribadire come la pianificazione e la programmazione non sono chiacchiere, ma sono studio e conoscenza necessario per poi fare progetti puntuali e per arrivare al lavoro pubblico che venga messo in opera. Oggi abbiamo avuto l'opportunità in giunta, e un processo che poi verrà portato avanti, insomma, nella partecipazione e alla condivisione con le circoscrizioni, di vedere la suggestione del progetto che riguarda la riqualificazione della Piazza della Pace, un esempio di rigenerazione di un luogo. Ecco, questo per dirvi che c'è un'attenzione molto importante, la Giunta sta lavorando, proporrà naturalmente poi questi momenti di confronto. Il programma va avanti, ma tutto questo sta all'interno di un ragionamento ampio, significativo, che tiene insieme la parte pianificatoria, la parte programmatoria, il pensiero di una città che ha bisogno di essere messo a fuoco per poi arrivare all'aspetto puntuale che è quello del lavoro, del cambiamento reale. Tutto questo necessita di tempo, i tempi amministrativi di un comune, i tempi che alle volte sono percepiti dal cittadino lenti, ma che sono assolutamente necessari, perché non si può fare lavoro pubblico che non abbia un pensiero, una visione di città, e tutto questo è messo in atto e viene messo in atto dai vari strumenti che ho cercato molto genericamente di proporre, ma che secondo me sono assolutamente importanti e di cui ritengo utile sia necessario non solo presentarli ma anche aprire il dibattito e il confronto. Ecco, naturalmente dentro il PUMS, e qui non entro nel merito, però tutto il sistema anche infrastrutturale, viabilistico, che anche quello è un peso, che riguarda un asse che interessa la comunità di Valle, quindi la Vallagarina, strumenti che sono legati anche alle grandi infrastrutture ferroviarie e quant'altro, però quindi anche questo, il tema della viabilità, non ce ne siamo dimenticati, è un tema importantissimo su cui intendiamo ragionare. E poi più rapidamente per non portare troppo tempo via agli assessori, ma per me è comunque importante, ma so che ne parleranno a lungo gli assessorati di merito, il sistema della coesione sociale, per noi fondamentale, collegato al tema della sicurezza. Un tessuto sociale che noi curiamo, che vogliamo curare, dove tutte le fragilità, tutte le disabilità, tutte le diversità possono essere prese in considerazione come forma di ricchezza e come forma di costruzione di progetti adeguati. Progetti che consentono sostanzialmente opportunità di vita e di qualità della vita, con una esperienza che comunque il Comune di Rovereto ha da tanti anni, che porta, che reca in sé un grande patrimonio di abitudine, di progettualità, ma anche una spesa sociale che è molto significativa, ma che è assolutamente dovuta e che, su cui noi crediamo e investiamo molto e che prosegue anche in collaborazione, come ho appunto detto, con la comunità di Valle, ma soprattutto anche con la provincia autonoma di Trento. E evidentemente tutto questo si interfaccia con un tessuto che è quello associazionistico, di volontariato, capacità di mettersi in gioco, che è tipico e di grande tradizione della nostra comunità roveretana e che riguarda il mondo culturale, il mondo sportivo altrettanto significativo, il mondo sociale, ma la capacità veramente di fornire servizi, per cui la comunità di Rovereto non è solo quella dell'amministrazione roveretana e cioè dei progetti creati dall'amministrazione, ma un rapporto di rete che si crea con questo tessuto e che tessuto che propone progetti anche alla nostra amministrazione, lo fa da tanto tempo, e questo consente effettivamente un tessuto molto attento a quella coesione sociale che cercavo di citarvi poc'anzi. Altro tema importante, forse, anzi, ovviamente questa questione di cui vi ho parlato, che riguarda il sociale, attenzione molto importante al mondo dello sport, sia da un punto di vista della manutenzione e della sistemazione di alcuni grandi progetti di punta che si trovano all'interno del piano delle opere pubbliche, che non citerò ma che voi conoscete, ma anche un rapporto significativo anche qui con il tessuto sportivo molto attivo, soprattutto per quel che riguarda anche percorsi educativi, percorsi legati al mondo dello sport, così importanti anche da un punto di vista dei sani stili di vita e della capacità di creare aggregazione sana e condizione di competizione fair play, che è molto importante anche nella crescita dell'individuo. Il tema della formazione, dell'educazione, un'attenzione particolare dell'assessorato, come è sempre stato, nel rapporto con la scuola dell'obbligo, ovviamente, di cui siamo gli istituti comprensivi, di cui siamo responsabili, una rete con le scuole superiori, una rete con le scuole professionali, con il mondo dei licei, il mondo degli istituti tecnici, progetti legati all'educazione alla cittadinanza, all'educazione globale, quindi l'idea di avvicinare anche il mondo dell'amministrazione, il mondo dell'essere cittadini e cittadini anche alle scuole, un lavoro che l'assessora porta avanti anche rispetto all'altra competenza legata non solo al tema della lotta alle diseguaglianze e quindi questioni che ci interrogano tutti i giorni proprio nel riuscire a interpretare il modello che noi vogliamo portare avanti nell'essere cittadinanza. Ecco, sui progetti specifici ovviamente non entro nel merito, ma anche qui troverete sempre una parte di finanziamenti importanti, perché in questi progetti costruiti in collaborazione con le scuole stesse ritroviamo quel tessuto sostenibile, sociale e di grande partecipazione attiva che descrivevo anche in precedenza. Ultima questione, altrettanto importante e da citare, perché arriva, diciamo così, alla sua conclusione, se volete, il progetto del centenario Campana dei Caduti, che ha visto diversi eventi, non in ultimo la presenza del Presidente, che ci ha particolarmente onorato, ma non sarà non è stata l'unica situazione, anche qui una grande collaborazione generale, una grande presenza dei sindaci che mi ha personalmente gratificato in quel momento importante dove fa della nostra, della campana dei caduti, un simbolo che non è solo roveretano, ma un simbolo di tutto il Trentino, ma anche internazionale e mondiale. Un'opportunità, una finestra sul mondo che abbiamo e che ci consente di capire anche quella che è la nostra storia, per poi la sofferenza vissuta sul nostro territorio, per poi comprendere adesso anche quella degli altri in altri contesti. Ecco, io credo che questo sia uno spazio molto importante che abbiamo aperto, che non si conclude con il centenario, una tematica, quella della pace, che vogliamo vivere e portare avanti nel percorso di questa amministrazione, sia dall'ordinarietà delle piccole cose di tutti i giorni, ma anche come contesto culturale di vita che proponiamo e che vogliamo ragionare anche rispetto a tematiche più alte, coinvolgendo anche percorsi universitari e ragionando su quello che può essere dopo il centenario e in progettualità che sicuramente verranno presentate a quest'Aula. Per cui a questo si associa ovviamente una promozione anche della città, un'immagine, perché attraverso quell'immagine noi veicoliamo valori, principi, possibilità di parlare, parole chiave e messaggi che sono importanti. Citare parole di persone che si sono spese rispetto a questi temi non è semplicemente fare citazioni a vuoto, ma dare valore alle parole. Questo per noi è qualcosa di raro e di opportuno, e soprattutto è un modo anche per presentare la nostra città fuori dal contesto roveretano, fuori dal contesto trentino, anche all'Europa, anche al mondo, come è stato per me in questi due giorni a Roma, l'occasione di fronte alla stampa estera, peraltro organizzato dalla Fondazione Campana dei Caduti, e spiegare che cos'è il nostro comune, che con legge nazionale, voi sapete, già citata, è città della pace. Ecco, una grande opportunità costruita da sindaci che sono venuti prima di noi e che noi cerchiamo di onorare interpretandola come ci sembra più giusto e portandola avanti con i progetti che poi per l'appunto seguiranno. Ecco, io mi fermo qui, ho parlato probabilmente già molto e lascio la parola alla Presidente per far parlare gli assessori.
Prego assessori, chi? Vice Sindaco Gnocchi, prego.
Sì, grazie, buonasera. Sì, è l'occasione, il DUP questa serata, insomma, anche rispetto alle deleghe che rappresento, di insomma cercare di tracciare un percorso che appunto, considerando come dire, elementi di pianificazione e di mobilità, non può che altro che essere appunto in questa fase iniziale della consigliatura, insomma, iniziale, beh, insomma, si fa per dire, insomma, un anno l'abbiamo trascorso, ma ne abbiamo davanti altri cinque. E credo che sia corretto anche nel periodo storico che stiamo vivendo rispetto agli strumenti che abbiamo a disposizione, penso alla pianificazione urbanistica in particolare, sentire l'esigenza in qualche modo di avere la necessità appunto di conoscere, sembrerà quasi un assurdo quello che sto dicendo, ma di avere strumenti di conoscenza della propria città. Molte volte noi consideriamo appunto, magari per sensibilità, per competenze eccetera, di avere come dire un quadro delineato rispetto a quello che la città è nel momento in cui la stiamo vivendo e quella che potrà essere nel prossimo futuro. Io credo invece che nell'epoca che stiamo vivendo, sia per i dati demografici che abbiamo a disposizione, sia per alcune dinamiche che ci vengono in qualche modo rappresentate dagli altri servizi, penso al servizio sociale, penso ad altri, insomma, che sia arrivato il momento in qualche modo di affrontare degli approfondimenti per comprenderne i fabbisogni in primo luogo, ed è quello che noi in qualche modo cercheremo di fare nel prossimo futuro. E per fare questo partiamo da un tema che l'ha già ben definito la sindaca, sul quale però cerchiamo però invece di declinarlo sui temi che fanno riferimento appunto alle deleghe che riguardano la pianificazione del territorio. E il tema è quello di abitare la città. Noi intendiamo per abitare la città come casa della comunità, come casa della società, è una cosa altrettanto ovvia. Però che è una città che negli ultimi 10 anni ha subito profonde cambiamenti, sia sotto il profilo demografico. I dati che abbiamo a disposizione dall'annuario statistico ci dicono che siamo una città che ha in saldo naturale costante, negativo da 11 anni a questa parte, ma che tiene sotto il profilo demografico grazie a una forte immigrazione dall'esterno e che quindi mantiene dei livelli appunto di abitanti grazie a questa sorta di sostituzione demografica che è in corso all'interno della città, una sostituzione che ha portato nell'arco di 10 anni appunto a tra persone che sono uscite dalla città e persone che sono entrate ad una sostituzione di quasi un terzo degli abitanti che sono presenti. Questo è un dato che bisogna indagare, che noi indagheremo grazie ad una collaborazione con l'Università di Trento che, come avete visto, nell'ultimo assestamento di bilancio abbiamo individuato le risorse per affrontare questi studi e queste riflessioni. Perché la questione che ci poniamo davanti è proprio questa, cioè quella di cercare di comprendere quali sono i fabbisogni che prima, come diceva la sindaca, sono abitativi in primo luogo, ma anche di servizi, di dislocazione dei servizi in base al livello di digitalizzazione. Ci sono diverse profonde mutazioni del contesto urbano e sociale in atto e queste dopo un periodo nel quale, devo dire la verità, molte volte anche il Consiglio Comunale ha stigmatizzato questo approccio puntuale della pianificazione attraverso la variante puntuale, l'accordo urbanistico, questo è, sia importante a nostro modo di vedere riaprire una stagione di riflessione prima ancora che pianificatoria che, come diceva la sindaca prima, ha bisogno di essere compreso e quindi poi interpretato. E sempre stando all'interno di questo, filone, quello che ci interessa è considerare appunto il tema dell'abitare della città con un cambio di approccio. Noi viviamo dagli anni 90, probabilmente dalla fine degli anni 90 fino al recente passato, probabilmente prima della pandemia del Covid, dove agli abitanti si era sostituita un po' quella terminologia che deriva appunto dal mondo anglosassone dei city user, no? Cioè gli utilizzatori di città. Beh, crediamo che insomma questo paradigma debba essere invertito, tornare a considerare chi vive la città degli abitanti, cioè coloro i quali hanno delle necessità di servizio, ma anche di vita collettiva, di vita di qualità. Ed è per quello che credo che se questi temi messi assieme a quelli più prettamente urbanistici, come la riduzione del consumo di suolo e tutte le cose che molte volte in questo Consiglio Comunale ci siamo detti, è chiaro che l'attenzione va posta su quella che è la città già costruita, che ha bisogno di essere rinnovata e in qualche modo ripensata. Ha citato prima il progetto della Piazza della Pace, ma è un elemento, se vogliamo, puntuale, ma che è molto significativo. Noi per molto tempo, grazie agli strumenti che avevamo a disposizione nel recente passato, abbiamo costruito una parte della città pubblica che a me piace definire, abbiamo costruito a metro quadro abitante, nel senso che abbiamo dovuto rispondere in qualche modo a delle esigenze di costruzione di città pubblica più date dalle norme urbanistiche che dai desideri, dalle necessità delle persone. Ecco, con l'avvio di processi in qualche modo di partecipazione piuttosto che di condivisione delle scelte progettuali, l'abbiamo visto in questi anni per quanto mi riguarda insomma nella zona nord della città, ma che si stanno concretizzando anche penso al polo 06 anni in altre situazioni, abbiamo visto come in realtà un approccio diverso crea condizioni di qualità diverse rispetto ai luoghi e questo probabilmente aiuta anche ad avere un senso di appartenenza alla comunità più alto. Quindi ovviamente io mi ripeto per cose che ho già detto anche in Consiglio Comunale in altre circostanze che sono state oggetto di approfondimenti nel recente passato, si parlerà chiaramente di rigenerazione degli spazi, gli strumenti li abbiamo, ci sono interlocuzioni in corso con diversi soggetti, che si siano pubblici privati, insomma penso a Merloni Sud, penso a Merloni Nord, penso ad interventi anche più piccoli nell'intervento fisico in sé, penso a Station for Transformation che oggi l'assessore Faita ha portato in giunta una delibera proprio che porta avanti il progetto e lo sposta dalla fase di generazione di idee, di pensiero e cose nella fase poi di realizzazione di opere, di interventi sugli spazi che avevamo individuato come spazi vitali per l'attuazione di quel programma. Ecco, si tratta, come vedete, di tutti interventi che agiscono sulla città già pianificata, sulla città consolidata e che su questo andranno a incidere. Si tratta di un approccio multidisciplinare, lo diciamo da molto tempo, il piano regolatore da solo non è più lo strumento che ci consente di risolvere i problemi della città, abbiamo bisogno di uno studio, strategico che ne anticipi in qualche modo e che ne individui i temi, come si diceva, in parte sui fabbisogni, in parte che io chiedo anche, a volte magari questa S finale del PUMS viene un po' derisa in Consiglio Comunale, perché però credo che insomma questo quel termine sostenibile non è solo per allineare quello strumento a dei temi più ampi appunto legati alla sostenibilità della mobilità, ma proprio perché è uno strumento strategico, come detto uno strumento del quale una città come Rovereto poteva anche non dotarsi, come abbiamo detto si tratta di uno strumento necessario per aree urbane o comunque territori con popolazione maggiore di 100.000 abitanti, però noi riteniamo che per il ruolo territoriale svolto da Rovereto all'interno del quadro della Vallagarino questo possa essere uno strumento che possa darci delle indicazioni non solo in termini di mobilità ma anche rispetto a futuri funzioni e come dire utilizzi delle aree dismesse piuttosto che degli spazi aperti, penso a questioni insomma sui quali abbiamo dibattuto. Questo però è già un processo in corso, come diceva prima la sindaca, quindi si tratterà durante il 2025-2026 di portarlo avanti e portarlo a termine. Quello che riteniamo essere altresì importante, sempre nel quadro del consolidamento di quelle che sono le funzioni che una città svolge, dei servizi che una bisogna svolge, credo che un'attenzione particolare debba essere sempre data agli spazi aperti, in particolare, come si diceva, agli spazi verdi, ma non con un approccio, come si diceva, di decoro, piuttosto che di mero abbellimento e basta. Questo è un tema, ma avere una città decorosa, avere una città presentabile al visitatore, al turista, al cittadino, una città bella da visitare è in primo luogo una città bella da vivere, ma è proprio in realtà la necessità di mettere a sistema dei progetti, delle suggestioni che creino, come dire, quei collegamenti, quelle connessioni che ci consentano di trovare all'interno della città degli spazi, dei servizi, in particolare per il tempo libero, per tutta una serie di, come dire, di ruoli e attività che vengono svolte all'interno di essa, che siano all'altezza delle aspettative dei cittadini e che siano in qualche modo anche la traduzione anche di questi fabbisogni che noi andiamo ad individuare, a tentare di decifrare. C'è un grosso tema che è legato alla mobilità, che è lo spostamento per il lavoro, lo spostamento all'interno della città, verso l'area industriale, verso l'autostrada, ecco, sono tutti temi che troveranno, credo, una declinazione più specifica appunto all'interno del programma strategico sulla mobilità. E crediamo insomma che nell'insieme, appunto in questa fase, in questo momento della consiliatura sia anche, come dire, lecito e necessario tenere la barra alta, il profilo della visione in qualche modo più ampia, proprio perché, come diceva prima la sindaca, è grazie a processi di conoscenza e di, come dire, rimessa in discussione di alcune, dati piuttosto che sensazioni che crediamo di conoscere ma che fino in fondo magari non conosciamo abbastanza perché magari più legata alla nostra sensibilità che alla situazione reale, sia corretto rispetto alle sfide che abbiamo di fronte in qualche modo indagare e cercare di portare in superficie e sulla base delle quali poi individuare degli strumenti adeguati. Grazie.
Grazie a lei, Vice Sindaco. Mi pare che l'ordine prevede l'intervento dell'assessore Fait, vero? Prego.
Grazie. Grazie innanzitutto a tutti voi che ci state ascoltando, perché il DUP ovviamente è un documento molto importante per la programmazione. Possiamo dire che il Rovereto nel contesto della Vallagarina è un po' il fulcro di moltissime attività quotidiane, sia ordinarie che straordinarie. A Rovereto ci sono moltissimi servizi, tra i quali la stazione dei treni, l'ospedale, la clinica, ambulatori, casa di riposo, tribunale, poste, sede delle forze dell'ordine, corpo della polizia locale, la presenza di un sistema scolastico capillare di formazione liceale, tecnica, professionale, corsi universitari, centri di ricerca, l'area manifattura, zona industriale, sedi museali, teatri. E tutto questo e molto altro ancora pongono la città al centro di un sistema territoriale molto più ampio rispetto alla definizione dei confini propri della città. E in effetti sappiamo che durante il giorno c'è un moltiplicarsi delle presenze delle persone che trasformano la città, portano la città da 40.000 abitanti a molti, molti di più. E consegue quindi che c'è una necessità di investimenti continui sul patrimonio immobiliare pubblico per quel che riguarda gli aspetti manutentivi, con un'attenzione particolare all'assetto delle strade, del sistema viario, non solo calabile ma anche pedonale e ciclabile. Sicurezza e accessibilità sono caratteristiche fondamentali per la corretta articolazione e circolazione all'interno della città di Rovereto. Ci sono inoltre molte strutture sportive, strutture teatrali, teatri, che ci consentono di organizzare eventi a livello anche nazionale e internazionale, portando in città moltissime persone e dando anche lustro alla città e a tutti noi cittadini. Abbiamo anche moltissime moltissimi luoghi che ci permettono di avere una buona qualità della vita, che ci permettono la cura e la salute e dedicarci insomma a attività fisiche che ci possono aiutare. Questo e ovviamente molto altro è la città di Rovereto, con un nutrito associazionismo sportivo, culturale, le circoscrizioni molto attive sul territorio che caratterizzano anche una vitalità della città e definirei anche frizzante. Detto questo, l'obiettivo che ci siamo posti come amministrazione è quello di riuscire a mantenere e migliorare un livello di cura e manutenzione del patrimonio cittadino che è già di per sé elevato. Quindi la manutenzione diventa un punto fondamentale, perché questa ci consente poi di avere una città accogliente, inclusiva, sicura, e soprattutto a misura di bambino o bambina a favore degli anziani e delle persone fragili. Quindi l'intento dell'assessorato per quanto di competenza è quello di guardare come modello alle comunità diciamo qui vicine, proalpine, europee, attraverso la cura della quotidianità e del decoro urbano. Quello che ci siamo posti sin dall'inizio è quello di accompagnare cittadine e cittadini, ma anche tutte le persone che orbitano sulla città, nel miglioramento della vita quotidiana. Cioè puntiamo molto sulla quotidianità, perché è importante sentirsi bene, è importante che le persone che orbitano o vivono o girano sulla città possano avere una vita migliore, diciamo, questo è il tentativo e quello che, sul quale noi cerchiamo di lavorare. E per cui gli assessorati, di competenza quello delle opere pubbliche, ma anche gli altri, lavorano e lavoriamo tutti insieme con questo obiettivo. Poi più nel dettaglio, come assessorato puntiamo oltre alla manutenzione anche alla chiusura o comunque di tutti quei cantieri che magari sono lì rimasti sospesi per motivi diversi e anche da tempo, molto tempo, e questo è un altro motivo che si collega con l'ambizione di migliorare la città e di renderla anche più sicura, perché tutti sappiamo, noi sappiamo che i cantieri aperti e mai conclusi generano anche insicurezza e purtroppo anche altre situazioni, insomma, diciamo critiche, ecco. E quindi la strategia che abbiamo posto era quella di manutenzione e chiusura di cantieri e poi programmazione, ma su questo ovviamente ne parleremo. Sulle cose più puntuali, sul verde pubblico abbiamo il progetto della Rovereto Fiorita, rotonde, aiuole, autostrade, piazze e quant'altro. Abbiamo anche in essere un progetto di contrasto alle temperature contro le isole di calore che andremo adesso ad affinare nei prossimi mesi. Poi andando un po' così velocemente, c'è tutta una questione legata alla pavimentazione, agli asfalti. Adesso con il 28 partiremo con i lavori in centro città per il porfido, diciamo, per cui tutta quella pavimentazione di pregio. Oltre a questi c'è sempre un grandissimo lavoro, come ho già detto, di manutenzione straordinaria di scuole, asili, musei, palazzi e tutte le strutture che fanno della città, cioè che fanno di Rovereto una città, nonostante abbia solo 40.000 residenti. Questo è il tema. Se noi ci confrontiamo con una città della pianura, 40.000 sono un gran paesone, invece noi siamo una città perché abbiamo molti servizi. Questo ovviamente comporta anche un grande lavoro. Ci sono poi tutta una serie di cantieri che già conoscete, non sto qua a dilungarmi, e volevo magari puntualizzare il progetto che abbiamo di un raffrescamento per quel che riguarda le scuole. Adesso sapete c'è il tema già da tempo del luglio per gli asili, scuole dell'infanzia, ma che comporta anche le scuole elementari. Perché? Perché molte di queste strutture vengono usate dalle associazioni per i corsi estivi e le colonie estive. E quindi con l'anticipo dell'estate, come è successo quest'anno, ci siamo ritrovati in situazioni a metà giugno con un caldo insopportabile che purtroppo con delle strutture non adeguatamente preparate. Quindi adesso stiamo predisponendo un programma per l'anno prossimo per farci trovare pronti anche su queste questioni. Poi protezione civile, la caserma dei Vigili del Fuoco, abbiamo l'ex caserma della Finanza, lo stadio Quercia, e la speranza, il cronoprogramma, ecco, diciamola così, prevede comunque una chiusura nell'anno prossimo di alcuni di questi cantieri. E abbiamo comunque dopo tutta una serie di infrastrutture viabilistiche, tra le principali, oltre che quella che entra verso la Valle di San Nicolò di Terragnolo, partiranno i lavori per la ciclabile della Mira, la bretella della Mira, e dopo avanti, insomma, il sottopasso che andremo, c'è la stazione dell'autocorriere, marciapiedi e cose di questo varie. E chiudo con una nota sulla presentazione del progetto che abbiamo fatto proprio oggi sulla riqualificazione della Piazza della Pace, che sarà un altro cantiere che andremo a riproporre. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Non c'è l'Assessore Pozzer, quindi passiamo all'Assessora Miorandi. Prego.
Grazie Presidente. La parte dedicata alle politiche sociali, sia nella parte iniziale del DUP, sia quella poi riferita alle linee programmatiche, parte da un'analisi dei dati, perché prima il vice sindaco parlava della necessità di conoscere la città, dei fabbisogni abitativi, e anche nella pianificazione sociale serve conoscere quali sono le trasformazioni in atto nella nostra città, nella nostra società, ma appunto con il focus sul nostro territorio. E siamo partiti appunto dall'analisi dei dati che vedono progressivamente accentuarsi la curva e impennarsi anche la curva dell'invecchiamento della popolazione, dove appunto l'indice di vecchiaia a Rovereto è anche più alto del dato del Trentino, quindi il dato sull'indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione over 65 e quella sotto invece fino ai 14 anni, e quindi appunto c'è una condizione particolare, cioè questo indice qui da noi è più alto, come anche più alto l'indice di dipendenza strutturale, e appunto partendo da questi dati è necessario immaginare quali sono anche le attività, la pianificazione sociale, come dicevo prima, che deve essere messa in atto, e anche i dati dell'annuario statistico, oltre appunto all'indice di dipendenza strutturale e quello di vecchiaia, mostrano anche come siano in aumento le strutture familiari monofamiliari. E questo appunto è un altro dato in costante crescita e che è necessario prendere in considerazione, oltre a un ultimo dato importante che abbiamo inserito, quello dell'indicatore del rischio di povertà o esclusione sociale, che anche questo, comunque questo è un dato complessivo in realtà sulla popolazione del Trentino, ma è un dato che arriva all'11% della popolazione che si trova in una situazione a rischio appunto di povertà o esclusione sociale. E appunto con questo quadro, con questa necessità di conoscere appunto quali sono anche innanzitutto i mutamenti demografici in corso, i dati che vi ho appena evidenziato, siamo partiti da lì per immaginare appunto quali sono le azioni da mettere in campo nei prossimi anni, e concentrandoci su alcuni focus, e appunto ne andrò adesso ad elencare alcuni. Il primo in realtà è già stato evidenziato dalla sindaca, che ha parlato appunto del tema delle politiche abitative, e l'ufficio politiche sociali, anche con questa posizione di progetto dedicato alle politiche abitative, si sta concentrando innanzitutto è stata fatta una mappatura del numero di casi e di tutto ciò che c'è sul nostro territorio, che è stato presentato anche alla Commissione politiche sociali, e si sta concentrando su una serie di progettualità che possono fornire risposte strutturali e di emergenza a tante persone che vivono in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, che in questo momento stanno affrontando la questione della difficoltà di avere una casa, ma che non riguarda solo persone che vivono in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, in realtà tante persone anche che possono permettersi di pagare un affitto, davvero è diventata anche per la nostra città questa una vera e propria emergenza, perché vi assicuro ci sono tantissime persone che vengono a chiedere appunto un aiuto perché non riescono più a trovare una casa, perché non ci sono case in affitto, e è davvero sono bloccate le graduatorie ITEA, il bando ITEA, e quindi è diventato sempre più complicato. Il Comune in questo periodo ha avviato alcune progettualità che riguardano la possibilità che è stata data di ristrutturare alloggi con i fondi PNRR, e sono state appunto come primo comune anche sul territorio provinciale messe in campo delle progettualità molto interessanti che hanno riguardato la possibilità di inserire in questi alloggi ristrutturati persone con disabilità. Abbiamo appunto due appartamenti, uno in via Vannetti e uno a Sacco, Alex Sacli, dove si sperimenta tra l'altro anche una forma abitativa diversa, che è quella della convivenza, e questo è un altro dato interessante di non solo dare la possibilità a queste persone di avere un alloggio e di essere accompagnati poi anche in questi percorsi, ma anche quello della appunto inserimento in convivenza e anche di persone cosiddetto ambito dell'housing temporaneo, persone che hanno vengono da percorsi di fragilità e che hanno la possibilità appunto di essere inseriti all'interno appunto di questi alloggi. L'altro ambito, e anche questo l'ha citato prima la sindaca, le politiche del lavoro e lavori socialmente utili, portando avanti in realtà già una progettualità che il Comune porta avanti da alcuni anni, ma sono stati stanziati altri fondi proprio per dare corpo ancora di più a questo progetto per il sostegno all'occupazione, anche attraverso, come sapete, la nostra società in-house SMR, e quindi a dare a più persone la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro, e in questo caso soprattutto anche a donne che appunto hanno la possibilità di svolgere per alcuni mesi appunto avere un'occupazione per alcuni mesi e poter rientrare nel mondo del lavoro. Un altro tema importante che appunto ho citato prima rispetto a questi cambiamenti demografici in corso è quello appunto dell'invecchiamento della popolazione, è un obiettivo importante dell'amministrazione poi nei prossimi mesi, è quello di andare a definire il servizio di assistenza domiciliare, il cosiddetto appunto si usa l'acronimo SAD per identificare appunto questo servizio, che è in scadenza e il modello appunto di erogazione di questo servizio di assistenza di fatto è rimasto immutato negli ultimi decenni, ma capite che rispetto appunto ai cambiamenti demografici serve ripensare, ridefinire questo modello di assistenza domiciliare per rispondere ai bisogni delle famiglie, innovare questo sistema di domiciliarità con l'obiettivo di ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione delle persone anziane, l'inserimento nell'RSA, che sappiamo appunto è sempre più difficile per i pochi posti a disposizione, mentre appunto poter investire in un sistema di domiciliarità che quindi prevede che la persona possa rimanere a casa, ma sicuramente che ci sia un'assistenza che aiuti le famiglie e chi si prende cura. E proprio su quest'ultimo un'altra attenzione importante su cui si intende focalizzare l'attenzione è appunto quello delle persone che si prendono cura, dei cosiddetti caregiver, come si dice in inglese, e i familiari, amici, insomma, persone che assistono, persone che hanno problemi di salute, persone anziane, e sappiamo qual è il peso su queste persone. E quindi sarà appunto nei prossimi mesi anche attivato uno spazio di sostegno, uno spazio di ascolto per queste persone, proprio in particolare tra l'altro per persone che seguono malati di Alzheimer o con altro tipo di demenza, ma appunto è importante poter dare una mano, un sostegno a queste persone, quindi tutta una serie di azioni che appunto vanno nell'ottica di aiutare, di sostenere, di ridefinire tutto l'aiuto che riguarda le persone anziane, le persone che hanno problemi di demenza, senili, di Alzheimer, con i numeri che sappiamo appunto in crescita, come vi ho detto. Questo senza poi appunto dimenticare in quest'ottica appunto di, se c'era prima, di coesione sociale, ma la coesione sociale perché non rimanga un concetto astratto ma che si poi applichi in azioni concrete, riguarda tutta la popolazione, quindi anche non solo l'area anziana su cui appunto mi sono soffermata in particolare, ma anche l'area degli adulti, l'area dei minori con i progetti che già ci sono in corso, in particolare vorrei sottolineare quello dell'educativa di prossimità o educativa di strada, che è un esperimento che era iniziato già lo scorso anno e che si sta portando avanti, che si vuole portare avanti perché ha dato comunque risultati importanti in questo approccio nuovo che porta ad andare nei luoghi frequentati dai ragazzi e dalle ragazze, non cercare di portarli all'interno di spazi definiti, ma andare appunto nei loro luoghi abituali di ritrovo per coinvolgerli, per parlare con loro e per poi coinvolgerli in altre attività. un altro insomma, ambito che abbiamo definito quello della disabilità, sia perché appunto a Rovereto sono state sperimentate queste azioni volte alla costruzione dei cosiddetti progetti di vita, all'autonomia delle persone, autonomia abitativa anche delle persone con disabilità, tenendo in considerazione che il nostro territorio provinciale è uno dei territori di sperimentazione della riforma nazionale sulla disabilità e quindi siamo già appunto in contatto con la provincia autonoma di Trento, perché appunto saranno poi messe in campo sul nostro territorio queste sperimentazioni e quindi noi siamo pronti a collaborare con la provincia per capire poi appunto come questa riforma sulla disabilità, che davvero cambia la prospettiva dell'approccio, anche un approccio anche nuovo culturale al tema della disabilità, possa essere applicato sul nostro territorio. E per concludere, alcuni flash su altre azioni trasversali su cui ci siamo appunto focalizzati, quello della salute mentale riguarda soprattutto i giovani, ma non solo, in realtà anche le persone di tutte le età, e un altro tema sul quale stiamo lavorando è quello del rafforzare ulteriormente la rete presente sul territorio dell'aiuto alimentare e della lotta allo spreco alimentare. Grazie.
Lei assessora, assessora Dal Duca, prego lei.
Buonasera a tutte e tutti. Allora, è con piacere che oggi, a un anno dall'inizio del mandato, quindi all'inizio del lavoro all'interno di questa amministrazione, e con i colleghi e le colleghe della Giunta sono ad aggiornarvi rispetto alle linee scelte su cui lavorare all'interno dell'assessorato, che è quello delle politiche educative e poi a tutta una serie di deleghe che riguardano diciamo il lavoro sulle disuguaglianze e le pari opportunità. Allora, innanzitutto volevo condividere con voi un po' qual è l'approccio che abbiamo scelto per quanto riguarda le politiche educative, quindi ci riferiamo chiaramente a tutti i documenti a livello provinciale e nazionale che definiscono diciamo il compito rispetto alle politiche educative alla scuola, in particolare l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 che parla di istruzione di qualità ci aiuta a definire dei filoni di azione, di attenzione molto importanti. Fra i quali l'accesso all'istruzione, la parità di genere, l'inclusione, le competenze per il futuro, la preparazione per il lavoro con quello sguardo attento alla quotidianità di cui parlava il collega Fait prima, che riguarda anche l'ambito della formazione. Altro documento che ci ispira è un documento che abbiamo fatto nostro, ma che discende dalla strategia italiana per la promozione dell'educazione e la cittadinanza globale, che abbiamo fatto nostro dopo un percorso di 2 anni, un progetto europeo lungo le vie dell'acqua, che ci ha restituito un documento per la promozione dell'educazione e la cittadinanza globale anche sul territorio di Rovereto, e che come per l'Agenda 2030 ci aiuta a definire diciamo quali sono i filoni su cui lavorare. Uno in cui insiste in modo particolare, al di là degli altri che si ripetono anche per quanto riguarda l'obiettivo 4 dell'agenda, è quello della partecipazione e della comunità educante, quindi il modo in cui andiamo a fare educazione. Pensiamo inoltre all'educazione come un concorso diciamo di forze, un'unione di sinergie fra gli attori del territorio, quindi le istituzioni in primis, le scuole, i diversi gradi della scuola, ma anche le associazioni, i gruppi, tutti coloro sul territorio che hanno a che fare con le giovani generazioni e sono impegnati nell'accompagnamento e nella crescita. Quindi la comunità educante che si crea intorno appunto a questo sforzo nei confronti dei più giovani è quella su cui stiamo investendo molto in termini di relazioni e di struttura di un percorso che non vuole farsi di singoli eventi, singoli incontri, ma vuole essere appunto una costruzione di pensiero, di obiettivi condivisi che guarda diciamo al futuro e guarda lontano. In questo senso abbiamo stabilito diciamo un ritmo negli incontri, nella comunicazione comunicazione con le scuole, sia per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, con i coordinamenti pedagogici territoriali, sia per quanto riguarda gli istituti comprensivi e poi invece tutto il mondo delle diverse scuole secondarie di secondo grado. Quindi con i dirigenti delle diverse scuole ci troviamo periodicamente durante l'anno per analizzare bisogni, riflettere insieme sull'azione educativa e su che cosa può voler dire la collaborazione fra l'istituzione comune e il mondo scuola, che voi sapete discende da una competenza provinciale, per cui quello che noi gestiamo è un dialogo e un sostegno reciproco su questo, in vista proprio del benessere che è collettivo, individuale in primis nella formazione, nella crescita dei singoli ragazzi e delle singole ragazze, e poi collettivo perché appunto accompagniamo anche i giovani a far parte della nostra comunità. Ci tengo a dire che nel rapporto con le scuole non facciamo tutto dall'assessorato, ormai sta diventando abitudine incontrarci con i dirigenti, anche con l'assessorato della collega Miorandi, ed è molto utile questo doppio sguardo con il quale dialoghiamo, quindi cerchiamo di mettere a fuoco bisogni con loro e poi con strategie condivise, con progettualità che vanno anche a scavalco degli assessorati, decidiamo e definiamo come andare incontro a questi bisogni. L'altro aspetto rispetto all'approccio educativo che volevo sottolineare è quello di un'educazione che non parla esclusivamente alle giovani generazioni, anche se il nostro sforzo più grande magari è nei loro confronti, ma che parla di un'educazione che interessa tutti i momenti della vita delle persone, e anche qui è un approccio che porta l'assessorato a lavorare sull'educazione alla cittadinanza a partire dal mondo scuola, ma che poi interessa e coinvolge tutta una serie di gruppi e di associazioni del territorio che stanno anche in un periodo diverso rispetto a al periodo della gioventù. Ecco. In questa direzione va anche, poi ne parlerà la collega Cossali, tutto lo sforzo sull'università dell'età adulta che appunto l'amministrazione propone. In specifico e più vicino alla nostra delega, una delega diretta sull'educazione 03, due parole ma molto importanti sui nidi. Voi sapete il Comune di Rovereto gestisce 8 nidi, 5 in forma diretta e invece 3 appaltati in questo momento alla cooperativa Bellesini. Ecco, abbiamo fatto tutto un lavoro di aggiornamento dei documenti, di aggiornamento di tutte quelle procedure che hanno a che fare con la relazione con le famiglie, la raccolta delle domande, la pubblicazione delle graduatorie, in modo da rendere sempre più chiaro, sempre più accessibile questo servizio. Il servizio accoglie più o meno le domande di un 30% delle famiglie che avrebbero diritto. Quindi abbiamo anche deciso con il gruppo di lavoro, il coordinamento pedagogico, di impostare un lavoro più importante anche sull'aggancio di nuove famiglie, quindi sulla promozione dell'educazione 03, che ci dicono gli studi essere molto importante, fondamentale per lo sviluppo psichico e cognitivo dei piccoli bambini e delle bambine, in modo appunto da fornire loro competenze, strategie, un accompagnamento fin da piccolissimi per l'ottimale sviluppo del bambino e della bambina. Quindi tutto questo lavoro è andato proprio e andrà a provare ad insistere sulla quantità anche di domande che arrivano, e chiaramente poi un lavoro sui posti in disponibilità che abbiamo già per il secondo anno. L'anno scorso è stato così e in previsione probabilmente anche il prossimo anno succederà lo stesso nel mese di gennaio, con la seconda finestra di apertura per le richieste di ingresso al nido verranno esaurite le domande che sono arrivate. In modo particolare stiamo curando anche la relazione con le famiglie e quindi sostenendo le educatrici e i gruppi di lavoro dei nidi in quello sforzo di stabilire una relazione proficua con la famiglia, quindi con i genitori dei bambini e le bambine, perché è una relazione di fiducia che crediamo estremamente importante coltivare fin dall'inizio, per poi rafforzarla anche per quanto riguarda gli altri ordini e gradi di scuole. Ci viene riferito appunto che la partecipazione partecipazione dei genitori anche alla vita dei ragazzi a scuola è sempre minore man mano che i ragazzi crescono. Invece si vorrebbe così contribuire a che quella relazione sia importante, fattiva e quindi insomma anche in termini migliorativi, in termini di partecipazione, poter lavorare all'inizio per poi riuscire a migliorare la situazione dopo. Per quanto riguarda la relazione con le scuole, istituti comprensivi, scuole dell'infanzia, istituti comprensivi e istituti superiori, il Comune appunto, come accennava prima la sindaca nella sua introduzione, investe molto anche sostenendo progettualità che le stesse scuole ci presentano, quindi come dire individuando ognuna i propri bisogni e necessità e poi invece chiedendo un sostegno, un contributo sia di pensiero che poi anche economico per sostenere progetti all'interno delle scuole. In particolare per gli studi scolastici ormai da qualche anno sosteniamo i progetti di aiuto compiti e il progetto PEPE, che è un progetto che va un po' a provare ad incidere su il problema di dispersione scolastica dei ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria di primo grado. Ecco, con questi progetti si vuole proprio aiutare e sostenere chi ha più difficoltà nell'approccio con la scuola in modo che riesca a migliorare il rapporto appunto con la scuola e quindi mantenersi. Per quanto riguarda tutto il settore delle pari opportunità, abbiamo provato in questi mesi, abbiamo costruito un sistema di confronto con le associazioni che sul territorio, i gruppi, le associazioni che sul territorio si occupano di questi temi e abbiamo creato un gruppo informale con cui ci si vede periodicamente per anche lì costruire, condividere i bisogni, raccogliere diciamo elementi per costruire poi i filoni di azione che l'amministrazione promuove, che sono non solo diciamo quelli legati alle rassegne intorno alle date che ricordiamo come il 25 novembre, il 17 maggio o l'8 marzo, ma anche una serie di interventi di sensibilizzazione in cui promuoviamo riflessioni su questi temi alla comunità. Durante quest'anno abbiamo costruito e partirà da settembre una relazione con l'Università di Trento che ci permetterà appunto di arrivare con una proposta molto interessante, molto ampia, anche in termini di diversi linguaggi, diversi modi utilizzati per dialogare con la comunità, con i cittadini e le cittadine a Rovereto. Direi che chiudo per non dilungarmi su un'altra cosa che secondo me è molto importante, spero che sia insomma sia un po' risultato dalle mie parole, anzi due ultime cose, perdonatemi. Uno è l'attenzione con cui cerchiamo di prenderci cura anche delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto lavoratrici che lavorano all'interno dei nostri nidi, le educatrici, personale di sostegno, cuochi, perché crediamo che la qualità del servizio educativo passi anche attraverso la loro formazione, la loro presenza, il benessere lavorativo che anche loro sviluppano nei luoghi di lavoro, per cui in questi mesi c'è stata molta attenzione anche al dialogo con i gruppi di lavoro, siamo reduci proprio da un incontro anche con i sindacati con cui abbiamo stabilito delle azioni, partiremo, credo che il dialogo è ottimo e siamo molto fiduciosi che questo nuovo rapporto sostenuto e questa cura dei gruppi di lavoro porti a un ulteriore miglioramento della proposta educativa. E chiudo dicendo che è fondamentale per quanto riguarda credo tutti gli assessorati, ma insomma mi sento anche di ringraziare perché è importante per il mio il dialogo con gli altri assessorati. Fai prima ricordava l'edilizia scolastica, ci stiamo coordinando su molti temi, l'ultimo appunto quello del calore, con Miorandi vi ho detto cerchiamo di affrontare il dialogo con le scuole proprio cogliendo anche le fragilità e non solo diciamo le progettualità a futuro. Con Cossali stiamo lavorando al patto della lettura insieme alla consigliera delegata Mirandola, di nuovo con Miorandi quello che è la scuola di pace, quindi l'attenzione anche alla pace e alla non violenza per quanto riguarda l'educazione anche fuori dalla scuola e insomma non mi dilungo, con tutti gli assessori c'è un punto di contatto, una progettualità condivisa e uno sforzo di dialogo che credo sia importante per cui ringrazio e credo ci impegniamo a portarlo avanti nel futuro. Chiudo e ringrazio e buon lavoro a tutti e a tutte.
Grazie, grazie assessora. Poi il documento viene depositato. Sì, ho capito, ho capito. Sì, sì.
Queste televisioni sono. No, no, sono d'accordo.
Dovremmo. Dovremmo mettere mano a tante cose, agli schermi, magari il sistema di votazione. Sì. Effettivamente, visto che abbiamo una certa età, ci accomuna una difficoltà visiva. Beh. Ok, dai. Assessora Cossali, prego.
Grazie. No, non riesco, vabbè, così. Sì, allora, ovviamente un po' sembra complesso un po' sintetizzare, ma è più che altro il senso dell'orizzonte, insomma, di un lavoro che poi trova declinazione in vari progetti, alcuni insomma li accennerò, poi dopo ovviamente nella parte più operativa che si svilupperà nei prossimi mesi il documento li porterà in modo più specifico. E la promozione artistica e culturale e il turismo si uniscono, no, nella definizione delle mie deleghe e sono un'indicazione di percorso. E considerando appunto la relazione intrinseca tra cultura e turismo e con l'idea di promuovere il valore dell'esperienza culturale come fondamento nei percorsi sia di sviluppo personale individuale che della comunità, tenendo insieme un'idea di espressione, di cittadinanza, di radicamento e al tempo stesso anche uno sviluppo di competenze creative, di nuove possibilità, nuove opportunità, anche di relazioni tra le persone, ma anche tra i territori, sempre nella vocazione dell'incontro e dello scambio che è radicata nella storia di Rovereto, che la storia di Rovereto porta con sé. Vogliamo disegnare insieme al territorio le traiettorie del futuro delle politiche culturali con l'idea forte che la cultura sia un asse di sviluppo di qualità e anche allo stesso tempo perno della promozione del nostro territorio. In collaborazione con le realtà d'ambito intendiamo lavorare per rafforzare e supportare Rovereto come città creativa capace di promuovere e creare arte e cultura e Rovereto come città accogliente, capace di offrire esperienze coinvolgenti, originali anche per ospiti e turisti, che, come diceva il vice sindaco Mignucchi, sono comunque considerati abitanti. Questa dicitura di abitanti mi sembra molto interessante per farci cambiare un po' punto di vista anche su quello che consideriamo normalmente il turista, che comunque è un abitante, seppur temporaneo, della nostra città. Con tutto quello che vuol dire essere abitante. È importante che cresca, e in questo va al nostro lavoro, la consapevolezza di far parte di un ecosistema che è articolato, molteplice, ma interconnesso, dove tutti gli attori sono importanti, i musei, i festival, i servizi turistici, le attività economiche, le realtà del mondo produttivo, l'artigianato, i professionisti culturali e le associazioni. Proprio per questo partiamo, e questo era insomma già indicato nel programma, ma quest'anno si avvierà e sarà un momento fondamentale, il percorso partecipato con la città, con la collaborazione della Trentino School of Management per l'elaborazione di un piano di sviluppo su base culturale per Rovereto, che proprio a partire dalla cultura intrecci gli obiettivi di crescita della comunità con le direttrici dello sviluppo anche economico e turistico. A ottobre ci sarà il primo incontro pubblico, adesso stanno iniziando gli incontri più tecnici con con alcuni operatori, ma quindi il programma partirà già in questo autunno e sarà un percorso di dialogo e concertazione con tutti i soggetti interessati per rilanciare questa idea di una visione condivisa e un piano di azioni anche concrete per il 26-2030. Tale piano sarà presentato all'inizio del 2026 e ci guiderà anche all'implementazione di nuovi progetti di promozione del territorio legati alla cultura e all'arte, dove sostenibilità e accessibilità sono le cifre di uno sviluppo turistico non invasivo, concertato con i principali soggetti del settore e capace di creare qualità anche per la cittadinanza stessa. In questa direzione abbiamo dato l'avvio quest'anno a un nuovo appuntamento culturale di rilievo nazionale con la rivista culturale Lussi sulla cultura, che ha portato a Rovereto e firme di punta del giornalismo e della narrativa italiana in un nuovo festival che ha coinvolto anche in modo attivo i musei della città. La visione, diciamo, che poi si concretizza è quella di una cultura per tutti, per tutta la vita, e con una prospettiva di quello che in questi ultimi anni è stato definito il welfare culturale, promuovere cioè anche la qualità della vita e delle relazioni tra le persone, in un orizzonte che intendiamo interpretare insieme alle istituzioni culturali e nella programmazione culturale che è promossa direttamente col comune, dal comune, con il Teatro Zandonai, Rovereto Estate, l'Università dell'Età Libera, la Civica Scuola Musicale Zandonai, la Biblioteca Civica Tartarotti e anche in collaborazione con i musei del territorio, il Centro Servizi Santa Chiara, la Trentino Film Commission, il mondo della formazione, il mondo del sociale e l'associazionismo culturale, che è un attore e alleato fondamentale. Le associazioni culturali in città sono numerose e attive, sia per le iniziative che dedicano all'approfondimento, all'intrattenimento e crescita dei propri soci, e proprio in questi giorni d'estate viviamo la ricchezza dell'espressione del mondo corale e delle bande del territorio, proprio che ci raccontano questa vivacità dell'attività culturale vissuta in prima persona, ma anche proprio per le attività che propongono alla cittadinanza e attraverso le quali esprimono e condividono le passioni per l'arte e la creatività. In questa direzione è stato avviato anche un percorso partecipato nell'ambito del patto per la lettura con anche la consigliera Mirandola per delineare uno specifico progetto di welfare culturale con al centro il libro e la lettura, che è appena iniziato con un'attività questo proprio a metà mese, vedrà coinvolte molteplici realtà del territorio per costruire un programma, un progetto di azione che vadano in questa direzione. Tra cui ad esempio la ripresa anche di un progetto già avviato che promuove attraverso la lettura, crea momenti di convivialità tra le persone anziane, un progetto portato avanti anche in collaborazione con le politiche sociali, proprio per, come dire, mettere al centro la persona, la qualità della vita e delle relazioni delle persone, e in questo pensiamo che la cultura possa avere un ruolo fondamentale. Intendiamo un filone di attività molto forte sarà anche quello della promozione delle arti e dell'arte tramite lo sviluppo di iniziative che favoriscono la visibilità delle opere d'arte in città e anche di esperienze artistiche e curatoriali che possono creare occasione per coltivare la vocazione innovativa e contemporanea della nostra città, che ha visto con la nascita del MART poco più di 20 anni fa la concretizzazione di una direzione che intendiamo proseguire e ampliare, facendo appunto dell'arte e della creatività un'espressione che caratterizza la nostra città e quindi anche visibile. In questo senso svilupperemo il progetto che abbiamo chiamato un orizzonte di arte in città, che si concretizzerà in differenti iniziative a partire da esperienze già avviate sia di tipo performativo ed espositivo a carattere stabile e temporaneo, con questo obiettivo di portare la visibilità dell'arte in città anche propriamente negli spazi pubblici. Nell'ambito dei progetti strategici a cui stiamo lavorando, legati alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della città, anche in una prospettiva di chiave turistica, ma non solo, proprio perché come dire, le due cose sono collegate, come ho cercato di dire all'inizio, si intende continuare a sviluppare il progetto SETA, che è emblematico nell'esprimere l'approccio con cui diciamo, ci rapportiamo al tema del nostro patrimonio, del nostro passato, proprio come un rapporto generativo che ci fa valorizzare le nostre radici, ma anche proiettare e guardare al futuro, come nel caso della valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico dell'ex filatorio Colle Masotti, che sarà spazio di iniziative, eventi anche contemporanei, e accanto a questo anche la coltivazione che è avviata, insomma il progetto di innovazione rispetto alla coltivazione sperimentale del gesso del Baco da Seta, che anche vede collegamenti importanti con i centri di ricerca universitari e start-up innovative. Quindi ecco, diciamo, la tradizione, il futuro, il patrimonio culturale e l'innovazione. L'impegno dell'amministrazione comunale legato alla valorizzazione del patrimonio culturale continua anche nel supporto allo sviluppo ulteriore del progetto del Museo della Città, in capo alla Fondazione Museo Civico, che riteniamo, su cui riteniamo che bisogna puntare e lavorare per amplificarlo e svilupparlo, e anche l'avvio di un nuovo centro studi e biblioteca con il MITAG che si avvierà a breve presso l'ex caserma di Piazza Podestà e con biblioteche, archivi consultabili, spazio multifunzionale per incontri, laboratori e piccole esposizioni, e quindi darà, come dire, vita anche a una prosecuzione di quello che è un tragitto in un edificio importante del nostro patrimonio storico-culturale. Un progetto importante su cui siamo impegnati anche in sinergia con altri assessorati e altri attori coinvolti è quello di implementare un piano di azioni integrate volte a valorizzare le orme dei dinosauri, ora al termine dei lavori di sistemazione dell'area di visita, e le possibilità variegate di frequentazione del Monte Zugna tra percorsi escursionistici, naturalistici, tracce della storia, l'opportunità dell'osservatorio astronomico, i servizi di ristoro e ospitalità dell'omonimo rifugio. L'occasione di quest'anno del centenario della campagna dei caduti è stata l'occasione per la progettazione di nuove iniziative culturali, poi di ampio rilievo anche in ambito musicale, collegate anche alla dimensione sonora della campana, e anche di nuovi servizi turistici a vantaggio dei visitatori, che si valuterà se e come mantenere anche nel prossimo anno, sia nella proposta di visite guidate che nella navetta per il trasporto tra città e campana. E questo per dire, insomma, un po' alcuni elementi un po' più specifici di progettualità che segnano un po' questo filo, insomma, che ovviamente si radica in percorsi fatti nei decenni, anche mi viene da dire delle amministrazioni, ma che cerchiamo di lavorare per cercare di mettere a sistema e mettere a frutto nelle potenzialità che noi crediamo che la nostra città abbia, anche propriamente in una valorizzazione di quella che è la proposta culturale, che poi insomma nella parte anche di dati che emergono all'interno nella prima parte del DUP sono comunque significativi, e come si diceva prima anche con una eccezionalità di opportunità e di risorse della nostra città che date le dimensioni insomma anche solamente delle istituzioni museali, con delle potenzialità e una capacità di incidere nell'offerta culturale per le scuole, per i cittadini e per tutti, che è veramente significativa, quindi una ricchezza che noi lavoreremo per mettere a sistema e a vantaggio di tutta la comunità. E la biblioteca? Sì, c'era nell'elenco. Non so dove. La scuola musicale ovviamente è nelle istituzioni che lavorano e promuovono una quotidianità di azione di promozione della cultura, come come ho nominato, la programmazione del Teatro Zandonai, che anche è gestito direttamente dal Comune di Rovereto, la scuola musicale che è gestita e promossa dal Comune di Rovereto, la biblioteca che è promossa e gestita dal Comune di Rovereto, sono delle istituzioni fondamentali che lavorano nella quotidianità nel costruire e rafforzare queste competenze di cultura che sono anche di cittadinanza, di appartenenza, che contribuiscono a configurare anche degli strumenti degli strumenti di conoscenza che permettono poi di avere anche una formazione più strutturata. La scuola musicale poi rappresenta una parte di quello che il Comune di Rovereto fa per la formazione musicale, che è molto ampio, e anche qui nella prospettiva, come prima indicata anche dalla collega Valduga, che il lavoro sulla formazione sia un lavoro centrale proprio nella costruzione di cittadinanza, e in particolare la formazione delle arti non sia da meno, proprio perché nell'esperienza artistica si sperimenta un rapporto di riflessione rispetto anche alle proprie emotività, ai propri sentimenti, all'espressione di sé anche nel dialogo con gli altri, che costruisce una sensibilità di cui abbiamo bisogno di cittadini e cittadine capaci di cogliere il valore del bello, il valore delle relazioni e la qualità della vita, che appunto è fatta anche di questo. Poi comunque tutti i dati ci saranno nel DUP, che lei vedrà credo da domani, mi dicevano.
Grazie assessora. Assessora Dorigotti, prego a lei. Scusate, visto la sollecitazione del problema delle slide, ho chiesto al dottor Festi, quindi oltre al documento che ovviamente deve essere caricato, si può mettere anche questa parte, diciamo, riassuntiva di sintesi. Assessore Dorigotti, prego.
Grazie. Grazie Presidente, grazie alle colleghe e ai colleghi della Giunta. Sono l'ultimo a parlare, credo di poter parlare per tutte e tutti, anche nel ringraziare anche da parte nostra il lavoro degli uffici, che quest'anno quanto mai è stato prezioso e difficile, nel senso che quando si cerca di semplificare sappiamo che la cosa non è mai banale, quindi grazie ai funzionari, al capo ufficio Mazzetti e alla Amanda Simonini. E con questo aggiornamento strategico del DUP consolidiamo un percorso che ha preso forma lo scorso anno e che oggi rafforziamo con strumenti più solidi, visioni più ampie verso scelte speriamo sempre più coraggiose. Una traiettoria politica che mette al centro le persone, le comunità e le condizioni che ci permettano di vivere bene. Le deleghe che mi competono, partecipazione, commercio, politiche giovanili, beni comuni, innovazione, sport e tempo libero, condividono una direzione comune, che è quella di fare di Rovereto una città vissuta, viva, ma anche giusta. Parto quindi dai giovani, non solo come fascia d'età, ma soprattutto come sguardo. Il protagonismo giovanile è sicuramente una sfida, ma è altrettanto un'opportunità per la tenuta sociale della città, lo abbiamo detto chiaramente già nel precedente DUP. Costruire una città abitabile, come si diceva prima, significa costruire una città in cui restare. Per farlo dobbiamo riconoscere e valorizzare il bisogno di autonomia, di espressione, di responsabilità e futuro che le giovani generazioni portano con sé. In sostanza, fare spazio e cedere potere sull'ordine del giorno dell'agenda politica di oggi e di domani. Con questo aggiornamento strategico lo stiamo facendo in modo strutturato. Il nuovo organismo permanente di partecipazione giovanile avviato quest'anno, nel 2025, vuole essere e sarà lo spazio dove far crescere nuove forme di cittadinanza attiva e, diciamo così, consulenza civica. Anche il nuovo piano giovani sarà costruito insieme a gruppi formali e informali e pensato sempre più non per i giovani ma con i giovani. Proseguono inoltre le azioni di Smart Lab e su Smart Lab, luogo di produzione culturale, luogo di produzione sociale, e senza dimenticare l'investimento su percorsi di servizio civile, autoeducazione e progettazione partecipata. Vengo allo sport, che abbiamo scelto di considerare non come settore separato ma come diritto generalizzato. L'amministrazione è impegnato da tempo a garantire condizioni di accesso ampie, inclusive, senza barriere legate a età, abilità, reddito o provenienza. Lo sport è cura, relazione, benessere, ma anche promozione del territorio, educazione e sviluppo. Lo diceva prima il collega Fait, negli ultimi anni abbiamo investito molto, dalla nuova tribuna Benedetti del Quercia al rinnovato centro sportivo Pompeini, vocato al tennis, al padel, e con attenzione particolare a giovani, famiglie e attività paralimpiche sempre più numerose tra le nostre società sportive. Abbiamo di fatto senz'altro riqualificato numerosi impianti, sicuramente anche grazie al supporto della legge provinciale 4, su cui le associazioni hanno ben saputo cogliere e stanno continuando a farlo le opportunità fornite dallo strumento provinciale. Troverete nel DUP, ma lo sapete meglio di me, ogni anno sosteniamo il mondo sportivo con oltre 300.000 euro in contributi diretti alle associazioni, questo perché riconosciamo il valore educativo e sociale del loro lavoro. E nella giusta misura continuiamo a credere anche negli eventi sportivi come volano per l'identità cittadina e per l'immagine di Rovereto in Italia e in Europa. Non devo, cito su tutti, insomma, il Palio della Quercia, il Challenger di tennis, il Torneo della Pace, l'Euregio Swing Cup di nuoto. Lo sport, insomma, inteso più come diritto, investimento sociale e non un lusso di poche e di pochi. Continueremo a garantirlo anche rafforzando i legami con il sistema formativo universitario, lo si diceva prima, molto bene, per quanto possibile, in sinergia con la provincia autonoma di Trento, le università, e insieme senza mai dimenticare il ruolo del tempo libero, un'altra delle mie deleghe a cui tengo molto. In una città viva sappiamo che il tempo libero non è tempo vuoto, è il tempo delle relazioni, del benessere e della partecipazione. Sostenere lo sport di base, creare opportunità per giovani e adulti, promuovere eventi che sappiano far vivere piazze, parchi, quartieri, come ad esempio la riqualificazione dell'oratorio di Sacco che è in partenza. Tutto questo contribuisce a una città che si prende cura e che si lascia abitare con il piacere dello stare insieme. Sulla partecipazione sui beni comuni confermiamo la direzione tracciata, massima accessibilità, trasparenza e collaborazione. Il regolamento sui beni comuni urbani oggi è uno strumento che stiamo applicando per valorizzare le pratiche collaborative tra cittadinanza e amministrazione, ma ha certamente delle potenzialità inespresse che vogliamo valorizzare sempre di più. I tavoli pubblici, ne abbiamo avuto esperienza sul parco del Polo 06 di Sacco, ma anche in altre occasioni, sono certamente strumenti di ascolto e coprogettazione. Vogliamo però provare a spingersi sempre oltre verso percorsi di bilancio partecipato, quindi la messa a disposizione di piccoli o grandi budget a quartieri, circoscrizioni e gruppi di interesse per decidere insieme almeno una parte del bilancio comunale. Poli di quartiere come spazi relazionali e sociali, una comunicazione più chiara e sempre più accessibile. L'obiettivo ovviamente non è chiaramente fare meglio, è l'obiettivo di qualsiasi amministrazione, ma farlo insieme e ricostruendo la fiducia con la cittadinanza. Un'altra dimensione chiave è quella del commercio di prossimità, dei distretti economici urbani, per noi una priorità urbana e sociale. In un tempo in cui il centro rischia di svuotarsi, vogliamo sostenerlo come un presidio di relazione, di identità, di inclusione. Stiamo per uscire con il nuovo bando, lo ricordava prima la sindaca, per il sostegno delle attività economiche, senz'altro ci sarà la misura che prima di cui accennava la sindaca sulla attenzione al ripristino dei danneggiamenti anche volontari o involontari che siano, e ci sarà una particolare attenzione sul mondo dei plateatici e delle attività all'aperto delle nostre attività economiche. Quindi anche il DUP insomma rilancia in questa direzione un sostegno a attività che nascono, attività che ricambiano generazionalmente, incentivi per l'uso creativo di spazi, eventi leggeri nei quartieri. Stiamo vedendo, oggi non c'è stata una città molto fortunata, ma insomma i giovedì di luglio sono stati molto partecipati, e speriamo che la cosa diventi strutturale nei prossimi anni, anche allargando sia come numero sia come esercizi che sceglieranno di partecipare. sicuramente sono necessarie politiche per riportare i residenti nei centri storici che si stanno sempre più svuotando in funzione di alloggi turistici o universitari. Non si tratta solo di rilanciare l'economia, ma di rianimare quindi una sorta di vita comunitaria. La rigenerazione urbana passa anche da qui. Non possiamo infine pensare al futuro della città senza affrontare il tema della transizione digitale, non come questione tecnica ma democratica. La digitalizzazione dei servizi comunali, già in corso anche grazie ai fondi del PNRR, deve essere accompagnata da un'alfabetizzazione digitale e da scelte che rendano l'accesso più semplice, non più distante. La sfida è usare la tecnologia per avvicinare e non per escludere. Concludo quindi questa lunga o insomma articolata digressione sulle varie deleghe che cerco di rappresentare con il mio colloquio del mio assessorato, con una convinzione che credo tenga insieme tutto il nostro lavoro di giunta, di maggioranza e mi auguro anche di consiglio tutto. La politica che funziona crea le condizioni perché le persone si sentano parte, non solo spettatrici. Quindi una città giusta, come lo dicevo prima con i ragazzi, è una città che dà spazio e lascia potere a chi ha voglia di esserci. Questo è di fatto l'orizzonte che abbiamo scelto come amministrazione, che questo DUP a mio avviso rafforza, una città che sa ascoltare, che sa rispondere e che sa anche mettersi in discussione. Rendere la città abitabile significa anche renderla partecipabile, inclusiva, generativa, condividere responsabilità, moltiplicare le opportunità e proteggere le fragilità. È in questo equilibrio che passo dopo passo stiamo costruendo la Rovereto del futuro, che si trasforma con le persone e non sulle persone. Questo è il nostro impegno e questo è l'orizzonte in cui continuiamo a camminare. Grazie.
A lei, Assessore, quindi abbiamo concluso l'esposizione da parte della Sindaca, degli Assessori, quindi della Giunta. Beh, non c'è... Prego, Consigliere Chiesa.
Grazie, Presidente. Chiedevo solo... Siccome lo ritengo soggetto, una persona inclusiva proprio da parte della Giunta, magari anche il dottor Gamberoni poteva darci, o non è, so che magari non è. Non è presente, domando scusa, non mi sono neanche già a vedere se c'era, domando scusa. No, perché ritenevo che fosse anche lui, magari aveva qualcosa da dire, magari lo farà in un secondo tempo, ecco. Ok, grazie, scusate.
Allora, è chiusa la parte espositiva, sapete che il documento verrà depositato domani, con anche quello che ho richiesto, la parte diciamo riassuntiva, quindi c'è tutto il tempo per la documentazione e sapete che il dibattito su tutto questo documento di programmazione deve essere fatto entro il 30 di settembre. Ecco. Quindi questa prima parte del Consiglio Comunale, anzi questa seconda parte del Consiglio Comunale, quindi l'abbiamo completata, facciamo uno stacco, una pausa di 10 minuti, poi abbiamo una delibera e eventualmente poi, se il tempo ce lo lascia, andiamo di nuovo a percorrere eventualmente le mozioni, ok? Quindi fra 10 minuti, puntualità, grazie. Riprendiamo i lavori. È uscito, ha comunicato l'uscita il consigliere Zambelli, per cui scendiamo a 26. Quindi il consigliere Zambelli alla ripresa dei lavori delle 22.14 abbandona i lavori. Allora, riprendiamo con la delibera scritta all'ordine del giorno, regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi. Prego, sindaca.
Grazie Presidente. Sì, questa è una delibera che è passata già dalla Commissione Regolamenti, oggi non è presente in aula il Presidente, ma in ogni caso è stata discussa in quelle alcune modifiche parziali, quindi non una presa in considerazione generale di tutto il regolamento, ma alcune modifiche che consentono di attuare quello che è il disegno presentato in più di un'occasione, che riguarda, diciamo così, tutto lo schema, tutta l'organizzazione del personale. E come sapete, più volte ho dichiarato già dall'inizio del mio insediamento che non avrei ritenuto opportuno nominare una direzione generale, e non avvalermi di questa opportunità, di questa possibilità comunque prevista dal regolamento, ma avrei comunque optato per una condizione diversa, cioè quella di costruire una sorta di direzione, di gruppo, di squadra con cui lavorare da un punto di vista delle competenze tecniche, dell'applicazione del programma di governo, oltre che di tutti quei temi che sono fondamentali all'interno di un'organizzazione, di una squadra come quella del nostro comune, che è fatta comunque di un numero cospicuo, cioè un numero significativo di dipendenti che comunque lavorano nelle competenze più svariate, anche in modo molto importante e molto impegnativo, e quindi per riuscire a costruire questo disegno era anche necessario poter muovere parti del regolamento, come è stato appunto spiegato in commissione. In particolar modo nella suddivisione generale dell'ambito e delle competenze dei servizi di cui si avvale questo comune, per me era molto importante reinserire quello che un tempo era già presente all'interno del regolamento, cioè la presenza di alcune aree, di alcuni ambiti che avessero poi una possibilità di organizzazione con una figura di riferimento propria di quell'area che accorpa più servizi, e quindi poi avere come punto di riferimento ovviamente i coordinatori delle stesse aree. Ecco, tutto questo ovviamente è un'opportunità che non va a mettere in discussione la possibilità di un direttore generale che rimane a livello normativo, ma si aggiunge ciò che un tempo comunque era in ogni caso presente nel regolamento e poi per motivi vari è stato evidentemente ritenuto non più necessario. E ci sono poi alcune altre modifiche su cui però diciamo non entrerò nel dettaglio, che sono state ampiamente, che sono aggiornamenti anche propri rispetto al cambio degli strumenti e anche di organizzazione di quelli che sono gli aspetti di rendicontazione programmatica e anche i documenti di cui si avvale l'amministrazione, in particolar modo l'inserimento del PIAO, se non ricordo male, ma poi dopo da un punto di vista tecnico i cambiamenti verranno chiaramente spiegati dal segretario. Però questo regolamento aggiornato e quanto più di importante applicazione il prima possibile, per comunque mettere nell'organizzazione la coerenza di quello che è il sistema anche di lavoro che si sta in ogni caso oggi attuando, e anche per, come sapete, investire, come peraltro insomma abbiamo fatto e stiamo facendo anche con alcune selezioni, alcuni concorsi
ultimato è stato di recente il concorso che ha portato alla selezione di una nuova dirigente al personale che prenderà poi servizio nei prossimi mesi, e che è stata una selezione molto impegnativa e importante perché ha visto la partecipazione insomma di diversi soggetti e questo è comunque un passaggio altrettanto significativo perché era necessario ovviamente essendo noi da parecchio tempo senza questa figura che in questo momento è coperta ad interim dal segretario comunale. E altre modifiche appunto sostanziali o anche più di dettaglio verranno, come detto un attimo fa, relazionate dal segretario, però ecco, tutto questo era molto importante portarlo all'attenzione dell'Aula prima della chiusura rispetto alla pausa estiva, anche perché un po' si conclude diciamo questo primo step di percorso anche di organizzazione nuovo e messo in atto sin da subito dall'insediamento e anche nella legittimazione di quello che è il comitato, la squadra insomma di governo tecnica che mi affianca anche nel confronto rispetto alle varie tematiche, all'andamento e allo stato di avanzamento dei lavori e delle situazioni che comunque ci sono e che prevedono ovviamente un confronto costante e continuo. L'altra modifica riguarda il numero dei capi ufficio, su cui però lascio che viene modificato e soprattutto quello che mi preme insomma anche un po' sottolineare, oltre a ringraziare il segretario e insomma coloro che hanno collaborato alla redazione di questo documento, quello che mi preme lasciare anche come messaggio è la necessità e il desiderio anche di investimento su una struttura comunale, pubblica, è come una piccola azienda pubblica che è però molto importante, fatta di tante persone, di tante donne e uomini che lavorano con dedizione e passione e che va vista anche come una staffetta di continuità, per cui quando una persona va perché ha concluso il proprio percorso professionale, vuoi perché o va in pensione o perché si trasferisce in altro luogo, è importante che insomma il testimone vada comunque un po' raccolto. Quindi questi processi che consentono anche all'inserimento di nuovi soggetti e di nuove persone che hanno voglia o hanno interesse a lavorare nel comune di Rovereto è molto importante, anche perché in questa fase siamo in una fase anche di cambiamento che interessa un po' tutti i comuni, tutti gli enti pubblici, dove insomma i servizi devono essere sempre di più alla portata del cittadino e della cittadina, ma soprattutto devono consentire anche in questo processo di digitalizzazione insomma la possibilità anche di essere seguiti. Su questo io credo che insomma ci sia un grande sforzo di vicinanza alla cittadinanza e quindi anche investire in cambiamento, in nuove selezioni, in nuove generazioni che si affacciano anche a voler lavorare dentro un contesto di amministrazione pubblica, deve poter rendere questo lavoro competitivo e di passione come realmente è, ma anche attrattivo agli occhi dell'importanza anche di quanto fondamentale sia l'aspetto proprio di gestione lavorativa amministrativa, che è il cuore dei servizi che poi noi diamo alla città e alla cittadinanza. Per cui su questo ecco il mio impegno, il mio investimento è massimo anche per lasciare, diciamo così, nel dopo di noi a chi poi verrà insomma una struttura che è già molto solida, ma che naturalmente nel corso di 5-6 anni vedrà, può vedere dei cambiamenti dovuti anche al fatto che vanno coperti alcuni spazi che si sono resi vuoti proprio dal pensionamento di persone che ovviamente hanno finito il loro percorso lavorativo. Grazie.
Lei sindaca, segretario, prego.
Grazie Presidente, grazie Sindaca. Sì, ci troviamo appunto a proporre questa modifica puntuale del regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi. Sono delle modifiche che hanno sostanzialmente sono di due tipi. La prima, si va a toccare tre articoli del regolamento, quindi ha un carattere, diciamo, di normativo, queste modifiche, e mentre la seconda, con la seconda invece si propone una modifica della dotazione organica, che sapete essere, della dotazione organica complessiva, sapete essere anche questa di competenza del Consiglio Comunale ed essere individuata in un specifico allegato al regolamento, la cosiddetta tabella A. Passando appunto alle modifiche puntuali normative, sono delle modifiche appunto che sono mirate ad adeguare questo strumento operativo, nel senso di migliorare la governance dell'organizzazione nell'ottica di un maggiore coordinamento e ammodernamento della struttura. In modo anche, diciamo, da far sì che questo strumento, cioè il regolamento, insomma, sia adeguato, dia la possibilità di adeguare gli assetti organizzativi alle concrete esigenze di attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi strategici e gestionali. Le modifiche, ripeto, sono tre. Per quanto riguarda le norme, abbiamo una modifica all'articolo 105 del regolamento. In realtà questa è una modifica che riguarda sostanzialmente un adeguamento del regolamento alla novella, non è neanche più tanto una novella perché parliamo del 2022, inerente l'introduzione del PIAO, cioè del piano integrato di attività e di organizzazione, che, come sapete, è il documento che viene approvato dalla giunta comunale, all'interno della quale c'è una sezione dedicata alle risorse umane e al fabbisogno di personale. Il precedente, cioè l'attuale formulazione del regolamento è antecedente all'introduzione del PIAO, per cui, diciamo, la proposta dell'articolo 105 va incontro a questo adeguamento e in buona sostanza pone l'accento sul focus sull'importanza della programmazione del fabbisogno di personale legato proprio a questa apposita sezione del PIAO. Vado a leggere l'articolo, la programmazione del fabbisogno, che si intitola articolo 105, programmazione del fabbisogno di personale. La programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Rovereto è finalizzata a definire l'assetto globale ed unitario del personale dipendente in base alle necessità. L'amministrazione procede costantemente alla ricognizione dei fabbisogni di risorse umane, provvedendo all'adozione e aggiornamento dell'apposita sezione del PIAO. La programmazione strategica delle risorse umane costituisce atto fondamentale per la determinazione delle risorse umane da acquisire in funzione dei servizi erogati e da erogare, in rapporto agli obiettivi fissati nell'ambito della pianificazione gestionale e in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale, nel rispetto della normativa vigente in materia di politiche assunzionali. La determinazione del fabbisogno del personale individua ed evidenzia gli specifici profili professionali di competenza e di ruolo in relazione alle conoscenze e alle capacità tecniche e comportamentali necessarie ad un efficace presidio delle aree di interesse dell'ente. In questo senso, diciamo, il nuovo articolo nuclea, insomma, lo scopo della programmazione e la cosa importante fa riferimento chiaramente al rispetto della normativa vigente in materia di politiche assunzionali, perché sappiamo che i comuni, gli enti locali sono soggetti da diversi anni a dei limiti che sono stati introdotti in particolare con la famosa periodo della Standing Review, che viene modificato, diciamo, è contrattato, così si può dire, con la provincia nell'ambito delle leggi finanziarie di bilancio annuali, all'interno delle quali vengono stabiliti i limiti assunzionali di ciascun ente, per cui chiaramente la programmazione deve, e l'effettiva capacità assunzionale deve fare i conti con quelle che sono le norme in questo senso. L'altro articolo che si va a modificare è l'articolo 106 bis, che è dal titolo strutture organizzative. A questo articolo vengono aggiunti tre commi, uno dei quali è stato, diciamo, definito nell'ambito dei lavori della commissione, regolamenti, che è il sesto comma. Vado a leggere i primi tre commi che restano immutati, dove si dice che la struttura organizzativa comunale si suddivide in servizi ed uffici. Ai servizi sono collegate posizioni dirigenziali, mentre agli uffici sono collegate posizioni organizzative. La denominazione, la dotazione organica e le competenze delle strutture organizzative sono determinate con provvedimento della giunta comunale. I commi che vengono aggiunti sono il 4, il 5 e il 6. Il 4, la giunta ha facoltà di istituire aree omogenee di gestione amministrativa e tecnica dei servizi. I dirigenti preposti ad un'area svolgono funzioni di coordinamento rispetto ai servizi dell'area ed in particolare coordinano le proposte ed i pareri in merito a regolamenti, piani e programmi, indirizzi e obiettivi gestionali nelle materie di competenza dell'area e dei relativi servizi. Seguono l'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati ai servizi dell'area e presidiano l'unitarietà di indirizzo. Coordinano e supportano la stesura dei documenti di programmazione e bilancio, delle modifiche organizzative relative alle strutture, ai processi e alle procedure di funzionamento, dei documenti di programmazione in materia di fabbisogno di personale e formazione. Sovrintendono agli interventi per la semplificazione dei procedimenti secondo criteri di razionalità ed economicità nell'impegno delle risorse. Comma 6. Il dirigente preposto ad un'area deve avere un'esperienza dirigenziale di almeno 3 anni e deve ricoprire l'incarico di dirigente di un servizio dell'area coordinata. Quindi, come anticipato la sindaca, con questa modifica si reintroduce nell'organizzazione la possibilità di istituire delle aree omogenee all'interno delle quali ci sono più servizi e di far sì che queste aree siano coordinate da un dirigente appartenente a quell'area. Questo va incontro e comunque dà uno strumento in più all'amministrazione per far fronte alla necessità ad un miglioramento, alla necessità di coordinamento delle strutture in assenza del direttore generale, qualora appunto sapete che questa è una facoltà, no, del comune di istituire, meglio di coprire la figura di direttore generale, e qualora, diciamo, questa scelta non venga fatta, come sta accadendo ora, la necessità di coordinamento, diciamo, delle strutture aumenta, e questa è una risposta per rispondere a migliorare questo coordinamento, insomma è proprio questo, quella di istituire delle aree omogenee assegnando le funzioni di coordinamento ad un dirigente. Questo semplifica molto i rapporti, soprattutto tra organo politico e struttura. L'ultima modifica riguarda l'articolo 128, l'oggetto è modalità di individuazione degli uffici, dove si dice che gli uffici sono individuati e denominati dalla giunta comunale con propria deliberazione, gli uffici sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale con riguardo a finalità operative e a problemi specifici. Le loro attribuzioni sono specificate nella sopracitata deliberazione. La denominazione degli uffici deve tenere conto delle attività più significative svolte all'interno dell'unità operativa. Attualmente c'è un comma 4 che si propone di abrogare, che dice non possono essere attivati contemporaneamente più di 26 uffici. Ora, le esigenze, diciamo, dell'amministrazione e lo sviluppo che che si sta osservando fanno sì che questo limite attualmente previsto in regolamento va un po', come dire, a bloccare quelle che sono gli sviluppi e le necessità che si stanno evidenziando. Quindi diciamo questa modifica consente sostanzialmente un'organizzazione delle strutture maggiormente rispondente alle nuove esigenze di erogazione dei servizi e della loro efficacia. Va tenuto conto anche, non l'ho detto all'inizio, che l'ultima modifica del regolamento risale a 6 anni fa, quindi insomma, come sapete, la velocità con cui cambia la società negli ultimi anni, come vedete, cioè c'è stata un'accelerazione, se si può dire, insomma, molto forte che necessita, diciamo, queste modifiche vanno incontro un po' a questa necessità di adeguare la struttura a queste nuove sollecitazioni ed esigenze. Infine la modifica l'altra modifica importante riguarda l'aggiornamento della dotazione organica. Anche qui la dotazione organica, l'ultima modifica risale al novembre del 2018 e a distanza di circa 7 anni, quindi l'amministrazione rileva la necessità di poter disporre di ulteriore personale, in particolare in possesso di laurea nei vari servizi, in modo da poter reperire figure qualificate e a elevata specializzazione per far fronte al notevole incremento della complessità dei processi amministrativi e tecnici intervenuta e per rafforzare la governance complessiva della struttura. E contemporaneamente si intende anche creare i presupposti per procedere anche a riqualificazioni professionali dei dipendenti attraverso progressioni verticali. Quindi la modifica va nel senso di una soppressione di posti nelle categorie inferiori, in particolare nella categoria A e B, che non sono ritenuti più necessari, e dell'istituzione di 8 posti in categoria D e 3 posti in categoria C. Sostanzialmente il numero complessivo della dotazione organica resta immutato, cioè attualmente abbiamo 486 posti in dotazione organica e dopo la modifica i posti diventano 485, quindi c'è la riduzione sostanzialmente di un posto. Qualche dato sull'attuale situazione: di questi 486 posti che abbiamo in organico, in dotazione organica, coperti a tempo pieno, diciamo, cioè la somma di tutti i posti, sono 367. In realtà diciamo, il numero di persone, quindi in questo momento in organico, sono 402, 282 a tempo pieno, il restante circa 120 persone invece part time. Il totale delle persone in organico 402 su 486 posti disponibili. Mi pare che ho detto tutto, vorrei poi dire appunto che il Presidente, cioè, si è svolta una commissione, cioè le modifiche sono state visionate, insomma, e analizzate nell'ambito della commissione consigliare statuto e regolamenti. Il presidente Giampiero Lui, che oggi non è potuto partecipare, però ha scritto una mail dove dice: in qualità di presidente pro tempore della commissione consigliare, non potendo partecipare alla seduta del 24, nel quale verrà discussa la delibera, comunico che in data 14 luglio la Commissione si è riunita regolarmente per analizzare le modifiche proposte dalla Sindaca, che le ha illustrate alla Commissione con il supporto tecnico del segretario comunale. I commissari hanno potuto avanzare osservazioni e proposte in maniera approfondita, delle quali è stata presa buona nota. Ringrazio e auguro buon lavoro. Quindi, ecco, l'ultima cosa che vorrei dire è che queste modifiche fino a, per 4 o 5 mesi abbiamo avuto occasione di poter contare sulla collaborazione del dottor Alessio Ravagni, dirigente del personale del Comune di Trento, che ci ha, come dire, molto aiutato, e era un giorno alla settimana da noi, e che vorrei ringraziare per il supporto che ci ha dato in questo periodo, anche proprio legato a queste modifiche che stiamo proponendo. E successivamente, diciamo, queste diciamo sono delle modifiche, come dire, essenziali in questo momento, ma in realtà tutto lo strumento del regolamento organico sarà oggetto di una revisione, perché anche qui è necessaria in diversi punti. Credo di aver detto tutto, grazie.
A lei, segretario, ci sono chiarificazioni, per cortesia, domanda e risposta, quindi consigliere Piccini, a lei.
Grazie Presidente, volevo alcune rassicurazioni sul discorso dei dirigenti di coordinamento. Mi sembra che questa figura nel codice degli enti locali non esista, e quindi sarebbe la figura di una sorta di primus inter pares, al quale però probabilmente viene riconosciuta anche un'indennità. Allora, questo primus inter pares, vengono assegnate delle competenze che sono anche competenze dei dirigenti. Di conseguenza volevo una rassicurazione, cioè nel caso in cui un dirigente sottordinato facesse ricorso nell'ambito di questa riorganizzazione, e quali norme, insomma, possiamo addurre per dire che questa introduzione di questo dirigente coordinatore è sostenuta dal punto di vista normativo. E poi si viene a dire che nella delibera la modifica risponde all'esigenza di migliorare il coordinamento delle strutture anche in conseguenza dell'esercizio della facoltà di non procedere con la nomina di un direttore generale. Ma nell'articolo 106 bis, quando si dice la Giunta ha facoltà di istituire aree omogenee di gestione amministrativa e tecnica dei servizi, non viene detto in sostituzione del direttore generale. Quindi questa ipotesi, diciamo in termini generali, può consentire la nomina, non per questa amministrazione ma per le prossime, la nomina di un direttore generale e anche dei dirigenti coordinatori, con una duplicazione di indennità, quindi un aumento di spesa. Questo cioè, voglio capire, insomma, se effettivamente la cosa ha una certa rilevanza economica. Ultima considerazione sul limite dei 26 uffici. È chiaro che sappiamo che ogni ufficio ha un suo peso, che può arrivare ad una indennità di 14-15 mila euro all'anno, se mi ricordo bene. Quindi anche questo, togliere questo limite, può prefigurare un aumento della spesa corrente in gestita, cioè non c'è un numero massimo, quindi si può arrivare discrezionalmente ad un numero qualsiasi che evidentemente moltiplicherà la spesa per i 14.000 per il numero dei nuovi uffici che ogni volta si istituiranno, insomma. Grazie.
Sì, beh, allora, diciamo, fatto che si crei un'area, cioè che si creino delle aree, era una, diciamo, una previsione organizzativa legittima, c'era prima, è stata tolta a suo tempo proprio per diciamo aumentare quello che era il come dire, il potere, insomma, comunque del direttore generale, che come sapete aveva grandi funzioni di coordinamento rispetto a tutti i servizi. Quindi è un modo, ripeto, legittimo di organizzare la struttura. Per quanto riguarda l'indennità, noi sappiamo che i dirigenti del comune sono previsti in un'unica fascia, cioè non ci sono fasce diverse dei dirigenti, quindi anche questi dirigenti coordinatori appartengono a quella fascia, e la distinzione, diciamo, tra quello che può essere fatto è premiare all'interno del range che il contratto collettivo consente al dirigente comunale che è di un'unica fascia, consente di prevedere dei criteri di premio all'interno, però, diciamo, che lo differenzia rispetto agli altri dirigenti, però all'interno chiaramente di quella che è il minimo e il massimo determinato dal contratto collettivo. Quindi, diciamo, non c'è un aumento di spesa rispetto all'attuale possibilità di premio. L'altra domanda era, se non sbaglio, sul numero degli uffici. Anche questo, diciamo, sì, potrebbe comportare un aumento di spesa se vengono aumentati gli uffici, ma non è detto che lo siano, insomma, che ci sia un aumento, quindi dipende un po' dalle esigenze dell'amministrazione. Il tutto, diciamo, deve rientrare nel limite di spesa per il personale che il comune ha possibilità di fare. Torniamo al discorso iniziale, dove, diciamo, c'è un limite previsto dalla normativa e che il comune può occupare, e quindi è importante mantenere quel limite e quell'equilibrio che è dettato da norme superiori, no? Che sono quelle di tipo economico-finanziario dettate annualmente dalla provincia. Per cui i ragionamenti che deve fare l'amministrazione, come diceva lei giustamente, c'è un minimo, un massimo, no? Nella posizione organizzativa del capufficio. È chiaro che se si aumentano il numero di uffici, probabilmente bisogna fare dei ragionamenti anche sui limiti, sui minimi e massimi riconoscibili.
Ci sono altre domande? Ora, se non ci sono altre domande cosiddette tecniche, nessuno si prenota, quindi... Quindi apriamo la discussione. Prego consiglieri. Ci sono interventi? Consigliere Zanatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo solo dire che queste sono modifiche che evidentemente sono puntuali e sono aggiornamenti, come diceva benissimo prima la sindaca e poi il segretario, e devo anche testimoniare come l'attività della commissione è stata un'attività utile e anche collaborativa, no? Vicendevolmente, e quindi il prodotto è certamente perfettibile come tutti i prodotti umani, però è certamente positivo, e quindi il nostro voto sarà positivo.
Grazie, consigliere Zanatti. Stato di parola recuperato. Altri, però avrebbe ancora 18 minuti, eh? No. Ci sono altri, beh, ma il consigliere Zenatti si appunta tutto, quindi come giusto che sia. Ci sono altri interventi? Consigliere Fabio Zenatti, certo che può, a lei.
Grazie. Beh, questo è un provvedimento che ritengo molto importante. Capisco e condivido le aspettative, le motivazioni di queste modifiche da parte dell'amministrazione comunale. Ringrazio anche il segretario per l'illustrazione tecnica altrettanto chiara. Mi compiaccio anche della collaborazione del dottor Ravagni del Comune di Trento, laddove sono sempre stato sostenitore di una forte collaborazione col Comune di Trento, sia da un punto di vista politico, ma anche, perché no, da un punto di vista strutturale, nell'impostazione delle amministrazioni delle due città, convinto come sono da sempre che Trento e Rovereto devono andare d'accordo se vogliono ottenere i risultati propri delle due maggiori città del Trentino. Io ricordo con piacere quando con l'allora dottoressa Prezzi andammo a trovare a Trento il collega Maurizio Postal, che allora anche lui era assessore di Trento alle finanze, e la sua dirigente, che adesso, scusatemi, non ricordo, di cui non ricordo il nome. Ripeto, convinto come sono, quando queste due città non possono non collaborare, e quindi anche l'uniformità strutturale può essere uno strumento e un motivo importante per ottenere dei risultati, soprattutto nei confronti del governo provinciale. Soprattutto, ribadisco, l'ho detto più volte, in termini di risorse, di organico e quant'altro. Io rimango però di una struttura aziendale, visto che giustamente la sindaca e anche il segretario hanno sottolineato che bene o male questa è una struttura di un'azienda pubblica, sono rimasto, ripeto, a una logica verticistica, nel senso non di poteri, ma soprattutto di responsabilità. Allora, capisco la volontà di creare delle aree omogenee, nei limiti del possibile, coordinate da dei dirigenti che, come diceva anche il collega Piccini, si troveranno in futuro sopra altri colleghi. L'auspicio è che le collaborazioni siano il più possibile chiare, non certo portate avanti da invidie, che spesso è successo anche in questo comune in passato, e quindi che il dialogo soprattutto tra i dirigenti sia sempre leale. Però ritengo, per la mia esperienza professionale, che la figura del direttore generale sia assolutamente importante e fondamentale, perché quella figura è quella che dovrebbe e deve in tutte le aziende coordinare la struttura, quindi soprattutto attraverso il collegamento, non dico giornaliero, ma sicuramente settimanale con gli altri colleghi dirigenti, ma soprattutto diventa la figura responsabile da un punto di vista tecnico nei confronti della giunta, della sindaca, degli assessori. Il mio timore è quello che non vengano a crearsi, anziché delle armonizzazioni, delle disarmonizzazioni o dei contrasti tra queste aree, laddove, ripeto, viene a mancare, con tutto rispetto del segretario generale, ci mancherebbe, e devo dire che ne abbiamo, per nostra fortuna, uno bravo, viene a mancare, ripeto, la figura che fa di riferimento alla politica e che risponde responsabilmente non di un'area o di due o tre aree, ma di tutta la struttura e di dove è arrivata la struttura nei confronti degli obiettivi che la politica pone nei suoi confronti su base semestrale, annuale. Abbiamo parlato di un programma questa sera addirittura triennale. Ecco, io ho queste perplessità che vanno forse al di là delle modifiche, però ritenevo giusto esprimere ripeto, sulla base della mia esperienza professionale, quanto sia importante, anche in una realtà pubblica, e permettetemi ancora una volta aver fare riferimento alla nostra vecchia ESM, dove la figura del direttore generale era una figura importantissima per il Consiglio d'amministrazione. Laddove soprattutto c'erano due persone che rispettavano il proprio ruolo, rispettavano e rimanevano, come si suol dire, nei propri pantaloni, e mi riferisco al Presidente e al Direttore Generale. In questo caso Sergio Zanon e Aldo Casonato. Ma potrei farvi esempi anche in quelle aziende in cui ho private in cui ho lavorato. Però ecco, io voterò questo tipo di modifiche, mi rimane questa convinzione. Mi auguro, ecco, che l'esperienza futura di questa nuova impostazione della struttura venga a modificare questa mia convinzione. Tutto qua, ecco, ci tenevo a esporla perché credo che in coscienza ogni consigliere abbia a esporre ai colleghi e alla Giunta in particolare le proprie convinzioni. Comunque ribadisco che il mio voto sarà, ciononostante, favorevole. Grazie.
A lei, consigliere, altri interventi? Non mi sembra che ci siano prenotazioni, quindi signora Sindaca, la replica, prego.
Sì, grazie Presidente, una replica scusate, rapida, qualche riflessione è venuta dall'Aula. Io mi sento come dire, di tranquillizzare anche le perplessità che sono comunque emerse con questo tipo di ragionamento. I regolamenti vengono fatti per avere le opportunità, le possibilità di scelta di un'organizzazione, di una struttura comunale. Ovviamente vengono fatte secondo il rispetto dei principi che sono evidentemente sia contabili, finanziari, organizzativi, eccetera. Non c'è, io credo che non esista un modello organizzativo perfetto, ma esiste comunque un piano finanziario entro il quale tu ti muovi. E quello è, per esempio, già uno strumento che ti consente di capire se è più opportuno avere un numero di dirigenti, faccio un esempio di un certo tipo, o magari un numero di capi ufficio maggiore rispetto ad un altro. Non è detto che un modello sia migliore dell'altro, cioè dipende a mio avviso. Il tema vero è naturalmente il controllo della spesa, su questo condivido la riflessione che faceva il consigliere Piccinni, però da questo punto di vista io credo che la cosa sia facilmente verificabile e ovviamente c'è un grande scrupolo da questo punto di vista. Io credo anche, ritengo opportuno, che ogni modello organizzativo sia necessariamente legato anche al vestito che in qualche modo il sindaco, la sindaca o le persone elette si sentano come modalità di lavoro. Io mi sono trovata nella condizione proporre e di conoscere anche la struttura organizzativa del Comune di Rovereto per precedenti esperienze, di riporre la mia fiducia in alcune figure con cui già in passato avevo lavorato e, essendo comunque una persona che ama il confronto anche di squadra, non ritenevo di affidarmi ad un'unica figura, non perché sia sbagliato farlo, anzi condivido anche le riflessioni del consigliere Farinati, ma in una fase in cui evidentemente l'idea era quella di lavorare con un team, era necessario che questo team fosse in qualche modo riconosciuto. Riconosciuto anche rispetto ad un comune che comunque ha di dimensioni interessanti ed importanti, ma non così grande da dover avere, a mio avviso, consentire un lavoro come quello che è stato impostato, che è poi anche un lavoro molto di rete. tant'è che comunque i dirigenti che alloggi in ogni caso ci sono hanno dei servizi, vuoi perché coprono spesso anche degli interim che sono piuttosto ampi, con tante figure sotto di sé. Per cui alloggi in qualche modo questa situazione, come in questo caso il segretario ricopre anche in questo momento la figura di dirigente anche al personale, in qualche modo si occupa, a parte che comunque il segretario rimane in ogni caso per forza di cose la figura di riferimento amministrativo maggiore di più alto spicco dell'amministrazione comunale, ma voglio dire che c'è già una sorta di compartecipazione su figure che comunque vanno anche oltre rispetto a quello che è il loro ruolo dirigenziale, proprio perché il numero di dirigenti 12 non è comunque coperto, e questo non è coperto da parecchio tempo. Quindi mi viene anche da dire che questo tipo di situazione, pur non legittimata dalle aree, in qualche modo era in essere. Cos'è che a mio avviso è molto importante? Che esista anche un lavoro di collaborazione di rete tra i servizi e gli uffici, cioè è molto importante che ciò che fa il tecnico collabori anche nella comprensione non solo di quello che, non so, è il finanziario, che questo è normale che sia, ma anche di quello che è il sociale, piuttosto che di quello che è l'aspetto formativo, culturale e sportivo. Tutto questo ha un senso, in modo tale per cui ci si parla anche in quella che è la programmazione, in quella che è la collaborazione tra servizi, per cui io credo che questo sia anche un gioco di squadra che poi facilita l'ottimizzazione del lavoro e il rapporto e la relazione, peraltro comunque molto positivo e di grande efficienza di tutti i lavori, i lavoratori e le lavoratrici presenti dentro l'amministrazione. Per cui non abbiamo voluto togliere parti del regolamento, perché è giusto che possano esserci certe figure, è giusto anche potersi avvalere di strumenti diversi che peraltro c'erano anche in passato, per cui comunque non è che abbiamo fatto cambiamenti sostanziali. Quindi il regolamento è uno strumento e noi semplicemente in qualche modo lo ampliamo con queste modifiche puntuali, che però, voglio dire, non cambiano in alcun modo né mettono in pericolo l'assetto sostanziale dell'organizzazione lavorativa del Comune, né destano a mio avviso nessun tipo di preoccupazione da un punto di vista della spesa, perché quella rimane comunque controllata con altri strumenti, questo a mio avviso è chiarissimo. Però danno la possibilità a me di legittimare una fiducia ad una squadra che comunque su cui io ripongo evidentemente anche una responsabilità che non è solo formale, ma che non è solo sostanziale, ma deve essere anche formalizzata, e questo avviene attraverso questo strumento della direzione delle aree. Ecco, credo che come ha detto giustamente il consigliere Zenatti, la riflessione è stata ampiamente fatta anche dentro la commissione regolamenti, ma ecco, certamente i prossimi sindaci potranno fare quello che riterranno più opportuno, ci mancherebbe. Anche la figura del direttore o direttrice generale, secondo me è una figura importante che può tranquillamente esserci. Io personalmente non avevo questa figura di riferimento, fermo restando che comunque doveva essere e deve essere un dirigente di ruolo, e comunque il Comune di Rovereto in questo momento aveva alcune figure, ma poche figure di questo livello, e quindi ho preferito quest'altra soluzione. Grazie.
Grazie Sindaca. Quindi passiamo alla votazione della delibera. Ci sono le dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, scrutatori, consigliere Bresciani, consigliere Dapor. Siamo 25. Dunque, ho fatto l'aggiornamento, ci avevo comunicato il consigliere Zambelli che abbandonava i lavori, però vedo che con la pausa non c'è più neanche il consigliere Mullici, quindi siamo 25. Ora, voti favorevoli. Mi pare l'unanimità. Facciamo subito. Siamo subito alla controprova, voti contrari? Nessuno, astenuti? Nessuno, quindi confermiamo che la delibera è approvata con 25 voti favorevoli. Visto l'orario, il consiglio termina a quest'ora. Comunicazione un po' superflua, dunque non ci sono, un attimo, settimana prossima non c'è la convocazione del consiglio, quindi ricordo la festa padronale del 5 agosto, tendenzialmente i lavori ci aggiorneremo, molto probabilmente ripartiranno con l'ultima settimana di agosto, che tendenzialmente potrebbe essere il 26, in base appunto anche a delibere e quant'altro, o se il 26 non c'è materiale, di sicuro il 2 settembre, anche perché nel mese di settembre, come già da un mese che dico, vorrei calendarizzare anche con i capigruppo la discussione, oltre che delle interrogazioni che sono rimaste, anche delle mozioni, quindi in modo che queste vengano giustamente discusse, visto che si stanno un po' protraendo. Consigliera Martinelli, a lei.
Io volevo dire, se riuscissimo tutti a essere puntuali, adesso ci sarebbe quella mezz'ora nella quale avremmo potuto discutere una mozione perlomeno. Se diciamo alle 7, riuscissimo a partire alle 7, io lo so che è già stato detto, però lo ridico, penso che se diciamo alle 7 si può essere qua alle 7 e partire alle 7. Tutto qua, grazie.
Ne riparleremo anche questo con la riapertura dei lavori, perché effettivamente, come continuo a dire, è penalizzante per chi è puntuale, quindi ne riparleremo anche di questo aspetto. Se non ci vediamo, chi non vedo, buone ferie e ci sentiremo per la ripresa dei lavori.